Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale, chiedo al segretario per cortesia di fare l'appello.
Ok, buonasera a tutti. C'è qualcuno lì?
No.
Garbarini Maurizio.
Presente.
Sprio Calogero.
Presente.
Ottonello Luca.
Presente.
Poggi Simona.
Presente.
Gambetta Roberto. Io lo metto assente intanto,
sì,
ok?
Vediamo se è assente.
Brizzo Sara.
Presente.
Scarponi Francesca. Siri Sabrina. Rossi Carlo. Assente anche lui?
Assente.
Giustificato.
Scarone Stefania. Proto Luca. Corona Pietro. Assente, giustificato. Cello Serena. Allora, su 13 consiglieri ci sono 10 presenze e 3 assenze, quindi possiamo dare avvio alla seduta.
Grazie segretario. Passiamo alla delibera numero 1 all'ordine del giorno, concernente l'approvazione e la validazione dei verbali delle sedute dei consigli comunali del 29-10-2025 e del 28-11-2025, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento del consiglio comunale. Se non ci sono interventi sulla pratica, propongo. Propongo la votazione della delibera numero 1 all'ordine del giorno. Chi è favorevole progetto di alzare la mano? Favorevoli.
Favorevole.
Sì. Grazie segretario, passiamo al punto numero 2. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Uniti per Albissola Stefania Scarone Sindaco, con protocollo 19541 del 12-12-2025, avente ad oggetto interrogazione in merito all'adozione di misure compensative per i disagi creati dal cantiere dell'Aurelia Bis. Prego consigliere Prodi.
Buonasera a tutti. Allora, è oggetto interrogazione in merito all'adozione di misure compensative per i disagi creati dalla cantiere Aurelia Bis. Premesso che l'opera infrastrutturale dell'Aurelia Bis è importante per alleggerire il traffico del centro del nostro comune verso Savona e viceversa. Il compimento dell'opera non è data certa, il cantiere va avanti da anni ed è fermo da mesi. ANAS potrebbe revocare l'appalto alla ditta a causa gravi difficoltà finanziarie, considerato che in data 16 ottobre 2025 si è svolto a Genova un incontro nella sede ANAS tra il commissario dell'opera, dottor Castiglioni, vice ministro alle infrastrutture, onorevole Rixi, l'assessore regionale Giampiadrone e i sindaci dei comuni di Albissola Superiore, Albissola Mare e Savona sullo stato del cantiere, sulla possibilità dell'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio, considerato che è necessario e fondamentale far sì che vengano realizzate opere di mitigazione nei confronti dei cittadini di Grana e di Borgo degli Archi, affinché non vengano considerati cittadini di serie B, considerato che è impossibile per i cittadini diversamente abili e per le mamme con i neonati di Grana e di Borgo degli Archi uscire con carrozzelle e passeggini a causa di numerosi tratti sterrati e attraversare in sicurezza il ponte Bertini per la presenza di scalini da salire e da scendere e per la mancanza di rampe d'accesso, considerato che l'intersezione tra ponte Bertini e la strada provinciale è molto pericolosa e si rischia ogni giorno un incidente anche mortale. Per quanto sopra esposto, il nostro gruppo consigliare chiede se il sindaco intende proporre opere di mitigazione ad ANAS attraverso il tavolo tecnico che verrà istituito affinché possano essere realizzate. chiede che la copertura dei cumuli di materiali di risulta è un relativo controllo ambientale nell'area di cantiere per tutelare il più possibile la salute pubblica. La possibilità di creare una provvisoria rotonda tra il ponte Pertini e la strada provinciale in modo da rendere più sicura la viabilità. Infine chiede la possibilità di realizzare opere di mitigazione per gli abitanti di Grano e di Borgo degli Archi, in particolare la messa in ripristino e un'asfaltatura di tracci sterrati e la creazione di una rampa d'accesso sul ponte Pertini, fruibile alla carrozzelle e ai passeggini, in modo da rendere sicuro e agevole l'attraversamento, evitando che tali cittadini continuino a sentirsi ostaggi del cantiere infinito. Si ringrazia per la risposta.
Bene, grazie, grazie consiglieri, apprezzo anche il contenuto dell'interrogazione, in quanto, come sapete, da anni ormai questo problema atavico che ci trasciniamo dietro del completamento di questa arteria che pare non abbia fine. Tutto vero quello che è stato citato nell'interrogazione. Faccio soltanto, diciamo, mi aggancio all'ultima riunione che abbiamo avuto, come citato qua nell'interrogazione, che abbiamo avuto con enti sovraordinati rispetto ai comuni. E più c'era anche rappresentanza al viceministro e ANAS con il commissario Castiglioni, che è il commissario deputato a condurre il completamento dell'Aurelia Bis. Da quel tavolo sono emerse le criticità oggettive che purtroppo i comuni come Albissola, Albissola Mare, Savona, nonostante le reiterate richieste di avere notizie sull'andamento e sul proseguimento dell'iter procedurale del ipotetico fallimento di costruzioni, non si riuscivano ad avere. In quel contesto è emerso che si doveva esprimere un giudice del Lazio, perché aveva la competenza giuridica sull'espressione, sul fatto che se portare a fallimento ICI Costruzioni o dargli la possibilità di continuare con particolari accorgimenti la prosecuzione del cantiere. E quindi da quella data lì si rimandò alla fine di novembre. La fine di novembre non ci fu l'espressione del giudice, poi come avete visto negli ultimi 10 giorni del mese di dicembre sono uscite sui giornali e paradossalmente quello che infastidisce le amministrazioni come la nostra e come le altre due che fanno parte di questa ormai particolare situazione. Abbiamo appreso dai giornali che la decisione del giudice romano ha chiuso la procedura con ICI Costruzioni. In quell'incontro fatto a Genova di quel giovedì di qualche settimana fa era emerso anche da parte di ANAS il fatto che loro avevano già così sondato sulla seconda ditta che si era classificata secondo quando aveva vinto ICI, per vedere se aveva la volontà e la potenzialità di poter proseguire il cantiere. Oggi non è ancora chiaro, parrebbe di sì, ma parrebbe, e lo dico parrebbe perché l'ho letto anch'io sui giornali come l'avete letto voi, e quindi siamo in attesa. Tra l'altro, come avete visto negli ultimi giorni, condividendo il percorso, il sindaco di Savona ha scritto una lettera a ANAS e al viceministro per capire quali erano le reali condizioni oggi di questa possibilità di passare a questa ditta campana, adesso non mi ricordo il nome, ma di proseguire il cantiere. In quel tavolo tecnico sono emerse tutte le criticità che il cantiere si sta trascinando, l'avete scritto, è visibile oggigiorno a tutti noi quali sono le criticità e la fruibilità degli accessi su questo cantiere, però ANAS risponde sempre con lo stesso tono, a volte anche un po' arrogante, sul fatto che dice: noi abbiamo una procedura aperta, dobbiamo capire cosa succederà, il progetto in itinere, che è il completamento, che si era da tempo detto che era il 18% del completamento dell'opera, con degli step di stato avanzamento lavori. C'era il completamento di tutto l'asse interno, sia alle gallerie che sui viadotti, che dalla galleria Grana arrivano in Corso Ricci. Secondo step c'era l'allargamento del ponte Pertini, che come sapete sono già state da tempo posizionate le pile, cioè le fondamenta delle pile all'interno dell'alveo del torrente. In ultimo, la viabilità, che era quella di completamento, che era l'innesto, come dicevate prima che l'innesto è pericoloso, ma quello lì nel cronoprogramma diventava l'ultimo dei lavori che veniva eseguita, la rotatoria, perché poi andrebbe a incidere su tutta una porzione della problematica dello smarino che è ancora depositato al margine, che quindi anche quello, io in quella riunione ho detto: però dovete farvi parte attiva tutti quanti, perché non possiamo continuare a mantenere delle terre e rocce da scavo, che è vero che oggi si sono consolidate, ma è vero anche che un'azione del vento in una valle come conosciamo tutti, quella, prima c'era la copertura dei teli, oggi i teli non ci sono più. La risposta è: sindaco, vero, ma ANAS è riuscita, secondo loro, l'unico sforzo che sono riusciti a fare è pagare gli unici 3-4 dipendenti che sono rimasti. Perché è riuscita a fare questo? Perché quando c'è un cantiere che è assegnato a una ditta, la ditta ha tutta titolarità a fare quelle operazioni, e quindi con determinati criteri, perché poi anche l'impresa fa economia di scala, e quindi nel momento in cui ANAS a piedi lista paga, però probabilmente l'impresa sulla lavorazione poteva avere anche degli sconti aggiuntivi. Quindi lo smarino non si muove finché non c'è la concessione al secondo, chiamiamoli, quello che si sottoterrà ICI Costruzioni. Quindi tutte le lavorazioni oggi sono ferme finché non si sarà individuata una nuova ditta. Nella riunione sempre fatta a Genova, ritengo che abbiamo raggiunto un obiettivo storico, per adesso non è ancora concretizzato. L'obiettivo storico era quello di inserire all'interno del procedimento del cantiere la possibilità di un tavolo tecnico, dove al tavolo tecnico parteciperanno il sindaco di Albisola Superiore, il sindaco di Albisola Mare e il sindaco di Savona. Parteciperanno, così almeno sono spettatori e si potrà capire in tempo reale i procedimenti che verranno adottati. Ad oggi questa cosa qua non è ancora stata non si è ancora concretizzata, immagino anche perché oggi non c'è procedimento di stato di avanzamento dei lavori, di conseguenza, non essendoci stato di avanzamento dei lavori, il tavolo tecnico in sé non avrebbe nessun valore istituzionale, no, perché ci sediamo lì e di cosa parliamo. Purtroppo ritengo che anche in queste scarse comunicazioni ci hanno dimostrato che continuano a fare sempre un lavoro che non è corretto, che è quello di non dare comunicazione alle amministrazioni che subiscono da tempo, e ormai dal 2013, questo cantiere che ormai non ha più scusanti per essere mantenuto così. Quindi la difficoltà di oggi capire, e spero che, come sapete, poi avvengono tutte le situazioni in tempi dove si allungano i tempi, no? Sono avvenute nelle vacanze di Natale, siamo tutti abituati che comunque la ripresa dei cantieri, la ripresa dei lavori avviene subito dopo la Befana, dopo l'8 gennaio, di conseguenza io mi aspetto e siamo fortunatamente, devo dire, tre amministrazioni che stanno lottando nella stessa direzione. Non c'è il sindaco di Savona che è preoccupato solo del suo cantiere, non c'è il sindaco di Albisola Superiore che è preoccupato del suo cantiere. Quello di Albisola Mare, diciamo che è quello che subisce un po' meno la pressione di questo, di questa arteria. E quindi questo è lo stato dell'arte. Io mi auguro che avvenga dall'8 gennaio, in poi questi chiarimenti che ANAS oggi non ci ha ancora dato. L'istituzione di questo tavolo, fortunatamente nel momento in cui sarà istituito, avremo la possibilità di andare a vedere gli stati avanzamento lavori, in modo che, concordata con l'impresa, ci saranno degli step, perché operativi, come dicevo prima, lo step operativo di concessione sia alla CMC sia a ICI Costruzioni era quello di completamento delle gallerie, completamento dei viadotti, secondo diciamo step dei lavori, l'allargamento del ponte Pertini, e ultimo step erano quello delle due arterie. Tra l'altro, poi, non c'è da dimenticare di un fattore che nel precedente, diciamo, appalto, quello che era stato dato a CMC, all'interno c'erano anche opere di mitigazione. Cosa significa? Le opere di mitigazione erano l'eliminazione di quella strettoia naturale dove oggi, per gli albissolesi, ma tanto siamo tutti albissolesi, la strettoia che porta dalla strada del Ponte Pertini che va dove c'è il Brico Center. Quindi c'era una viabilità che oggi non è ancora in fase di discussione, è una viabilità che poneva una strada alternativa che andava a sfociare dove oggi poi nel territorio di Albisola Mare travalicava il torrente, andava a inserirsi dove oggi c'è la palestra di Albisola Mare, quindi la palestra di Albisola Mare veniva, diciamo, buttata giù e delocalizzata vicino dove c'è oggi dove c'era il gas metano. Quindi c'era tutta una serie di lavorazioni che oggi non sono ancora inserite nel contesto del completamento dell'Aurelia Bis. Quindi quelle saranno opere di. C'è il vecchio problema del parcheggio dell'abitato di Grana, che nelle compensazioni dei lavori che non avevano realizzato quella fantomatica passerella che passava sopra l'abitato di Grana, sopra la galleria, e poi andava a scendere giù nell'abitato di Grana, in opera di compensazione, perché quella era un'opera che non aveva senso creare un percorso pedonale nel bosco per andare poi all'abitato di Grana, come opera di compensazione a monte dell'abitato di Grana, dove c'è una ripartita del gas, del gasdotto, lì c'era un'area dove poi veniva destinata a parcheggio per gli abitanti del borgo di Grana. Quindi la situazione oggi è questa. Non so darvi altre informazioni perché non le ho, non le voglio dare. Come ripeto, fortunatamente siamo tre amministrazioni che lavorano e cercano di portare a casa informazioni che vi assicuro che non è così facile, e quindi questo è un po' la storia allo stato attuale di questo problematico cantiere. Se ci sono poi interventi e domande, magari poi mi sono dimenticata qualcosa nel dispositivo, non sono andato a leggerlo punto per punto, ma sono disponibile a rispondere.
Allora, buonasera a tutti, buonasera Sindaco. Allora, lei ha ricostruito tutto quello che è tutta la vicenda di questi infiniti anni di questa opera, che nessuno di noi può dare la colpa a lei o all'amministrazione, cioè c'è stata una concatenazione di eventi che ha portato a questo, al mancato compimento ancora del 20%. Però il problema è questa situazione è al corrente lei, è al corrente la sua amministrazione, siamo al corrente noi perché lo leggiamo dal giornale, sono al corrente i cittadini che abitano in quella zona e che tutti i giorni si trovano ad avere queste problematiche. Io però vorrei dire questo: allora, i cumuli erano coperti ed erano stati prima, no? Anni fa erano coperti, adesso non ricordo esattamente la data fino a quando poi si era strappata la copertura, onestamente non la ricordo. Erano coperti e anche lì c'erano state delle lotte precedenti affinché venissero coperti dal comitato che esisteva, no? E quindi si era arrivati a questa soluzione che effettivamente almeno faceva sì che non ci fosse la dispersione in aria di queste polveri. Adesso lei può dire che sono sedimentate, eccetera, però comunque in questo momento è da tempo ormai, i cumuli non ci sono. Quindi io innanzitutto le chiedo, ma lei come sindaco, personalmente, come sindaco di Albisola Superiore, ha scritto una lettera a ANAS, avrà avuto delle interlocuzioni sicuramente, ma ha scritto una lettera e ha cercato di sollecitare ANAS sul fatto di che vengano di nuovo coperti questi cumuli e che si faccia comunque il monitoraggio nel momento in cui in questo momento appunto non sono coperti. Questa è la prima cosa che le volevo chiedere, anche perché lei parla di tante cose che effettivamente noi leggiamo sui giornali, come leggono tutti i cittadini, del tavolo tecnico che ci sarà, cioè è tutto un chiaramente procrastinare, che non voglio dire che dipenda tutto da lei, però lei come sindaco, oltre che della salute, è responsabile anche della sicurezza dei cittadini. Quindi il fatto anche che noi le poniamo questi tre quesiti per il discorso di misure di opere di mitigazione, che competerebbero ad ANS, comunque copertura dei cumuli, e poi il discorso di cittadini che hanno difficoltà perché si trovano in condizioni, non passa la non passa la persona che ha bisogno per problemi temporanei o non temporanei comunque, e quindi su questo, su tutto il complesso di quello che noi le abbiamo chiesto, non possiamo sentirci rispondere. Io non ho nessuna risposta, perché in ogni caso è capitato anche nella scorsa consigliatura che abbiamo chiesto come minoranza delle commissioni sull'Aurelia Bis, chiaramente poi le vicende si sono succedute in modo anche che non era magari programmabile che ICI finisse in questo modo, però comunque ci saranno pure delle misure di compensazione o qualcosa che possa aspettare a lei, o in ogni caso che lei può sollecitare presso gli organi. Ad esempio le chiedo anche un'altra cosa, anche sui cumuli, lei è capitato che qualche consigliere regionale abbia fatto un'interrogazione oltre al consigliere regionale di minoranza Arboscello? Che poi gli è stato risposto in un certo modo, non con la soluzione, d'accordo, però ci sono anche dei consiglieri di maggioranza a cui questa amministrazione può essere magari vicina, che potrebbero far sì di sollecitare gli organi preposti, cioè sia lei che le altre autorità. Ad esempio il sindaco di Savona, l'ha ricordato lei, ha sollecitato in questi ultimi tempi anche il viceministro Rixi. A noi onestamente come minoranza non ci ricordiamo che lei abbia sollecitato in tutti questi anni, e ormai sono 6 anni e mezzo che lei è diciamo sindaco del nostro comune, che abbia appunto sollecitato gli organi competenti. Lei dice sempre che non può fare nulla, che comunque la situazione è questa, che si spera, ma sa, come cittadini si può sperare, ma nel momento in cui si hanno determinate responsabilità forse bisognerebbe fare qualcosa in più. Grazie.
Prego.
Il consigliere Gambetta alle
18.25. Mi dice il segretario che diamo atto che è entrato il consigliere Gambetta alle 18.25, quindi per il verbale, quindi prendiamo atto.
Verbalizzo, lo do per presente dalle 18.25.
Grazie, grazie segretario. Allora, cerco di dare qualche risposta. Partendo dall'inizio, come voi avete visto, come tutti abbiamo visto, nel momento in cui ICI Costruzioni era, diciamo, attiva ancora nella gestione del cantiere, le pressioni che facemmo direttamente, è vero, perché poi ha ragione lei, bisognerebbe anche scrivere, ma quando poi si ha interlocuzioni con l'impresa, cosa è successo? Che ICI Costruzioni ha incominciato a portare via dello smarino, se vi siete resi conto, che nella parte, diciamo, verso la sponda sinistra del torrente hanno incominciato a portare via lo smarino, perché le indicazioni erano proprio quelle di, visto che non c'erano più i teli, si doveva cominciare a portare via lo smarino. ICI Costruzioni aveva, tra l'altro, avevamo anche concordato un percorso, concordato nel senso che ritengo sempre che nell'interlocuzione io sono sempre spettatore, ma siccome sono spettatore, ma sono il sindaco, come diceva lei, di Albissola da un po' di anni, avevamo concordato il fatto che incominciassero come opere di mitigazione a portare via lo smarino. E lo smarino, in accordo tra l'altro, per avere una soluzione meno invasiva per il territorio, fortunatamente avevano concordato con la cava dei fratelli Pastorino, quella in attività, un accordo perché la cava raccogliesse il materiale che non è tutto di colonna A, ma c'era anche colonna B. La differenza della colonna A è quella che si può usare per fare parchi pubblici, abitazioni, qualsiasi cosa, dove liberamente il cittadino si può, concedetemi il termine, rotolare su questo senza avere conseguenze. La colonna B è un po' promiscua e quindi ha anche qualcosa che non è utilizzabile per realizzare parchi. La cava Pastorino può ricevere materiale in colonna B e difatti lì avevano incominciato a portare il materiale nella cava. Il che però poi cosa è successo? Si sono bloccati sempre per lo stesso problema, che ICI Costruzioni, avendo più cantieri, perché ICI Costruzioni voi sapete che ha lo stesso cantiere della realizzazione della bretella nello Spezzino, e purtroppo cosa succedeva? Che ICI Costruzioni, avendo problemi di liquidità, quando riceveva uno stato d'avanzamento andava a coprire dall'altra parte quello che erano i debiti che creavano e viceversa, quindi era sempre alla canna del gas, aveva liquidità quasi zero. Cosa è successo? Che hanno incominciato a portare lo smarino in cava Beata e poi si sono dovuti fermare perché non avevano più la possibilità e la capacità di prendere lo smarino operativamente e portarlo in cava Beata. Quindi questo è un lavoro che è iniziato. Seguendo quello che dice lei, e fortunatamente in questa, diciamo, vicenda, fortunatamente la politica è tutta d'accordo, perché al netto, io non so, il consigliere Arboscello, era stato fatto anche qualche tempo fa qua un incontro da parte del circolo del PD, insieme alla consigliera Cella abbiamo partecipato, quindi le fa vedere che io non sono di un colore politico rispetto agli altri, ma sono di quello che cerca di capire come si possono risolvere i problemi. Il circolo del PD di Albissola Mare ha fatto recentemente
un incontro sulla tematica Aurelia Bis. E le stesse parole, può correggermi la consigliera Cello, che il sindaco di Albissola Mare ha portato a conoscenza dell'iter procedurale di quello che sta avvenendo su Aurelia Bis, sono le stesse parole, magari declinate diversamente, ma sono le stesse parole che sono state portate in quella sede lì. Quindi il problema non è politico, il problema è che la politica, e insieme al sindaco russo di Savona, sta facendo un trade union su una situazione dove nessuno dei tre ha una potenza da poter agire e dare delle indicazioni, perché le indicazioni vengono date, ma poi alla fine le indicazioni non vengono rispettate. Quindi le dico, io ho fatto quello che era in mio possesso di fare come sindaco. Difatti i lavori sono testimonianza che avevano incominciato a portare via. Si è fermato tutto, non ci sono i soldi, non c'è un'impresa deputata a condurre quel cantiere e, come dicevo prima, ANAS cosa ha fatto? Ha fatto altro che, non so a che punto siano arrivati, se sono riusciti a pagare anche gli stipendi di dicembre, perché anche lì è storia che sembra che nessuno di noi debba sapere. Ogni tanto esce qualche organo sindacale che dice sì, ma non sono ancora stati pagati quelli, e quindi non abbiamo neanche risposta su quelli che sono stati gli stati di avanzamento per pagare le retribuzioni a quelle quattro persone che sono ancora all'interno. Quindi oggi possiamo fare quello che vogliamo. È di buon senso la vostra interrogazione. Io rispondo su quello che sono a conoscenza. Non è che se il sindaco di Albissola domani scrive una lettera e impone a ANAS di fare quello, perché adesso attenderemo la risposta che avete visto, ora presa dai giornali non è proprio così, però la risposta che ha dato ANAS e ha dato il Ministero al sindaco di Savona, che abbiamo concordato la stessa lettera assieme. Non era, di solito siamo abituati a mettere tre simboli, tre cose, ci siamo sentiti con Russo, visto che è uscito questo sul giornale, vai pure avanti, e quindi noi siamo con te con la lettera condivisa. Attendiamo una risposta formale un po' diversa rispetto a quella che è stata così riportata sui giornali, vediamo, ma noi quello lo stiamo facendo, non siamo inerti, fermi sul fatto che non vogliamo che, noi vogliamo tutti quanti che il cantiere riprenda, prenda forma, e nel momento in cui prende forma avremo l'autorità. E forse, come dicevo prima, in questo tavolo tecnico, essendo inseriti, avremo giornalmente, puntualmente, la possibilità di vedere lo stato avanzamento lavori. Allora lì mi si può dire che non posso dare risposte. Ma oggi mi spiace, dispiace più a me, perché è una sconfitta mia personale non riuscire a dare risposte concrete. Però vi assicuro che qua la politica di destra o di sinistra non c'entra, sono tutte nella direzione di fare e portare a termine questa arteria, che siamo tutti consapevoli, io per primo, che non risolverà il problema del traffico albissolese, del traffico savonese e del traffico di Albissola Mare. Io sono il primo, ma questo lo sapevamo da quando a cavallo del 2012-2013 inaugurammo quel cantiere, che si può dire inaugurammo, e quindi siamo tutti consapevoli che quello lì è un progetto che è un fallimento totale, e soltanto noi le abbiamo cambiato, ormai abbiamo assorbito il fatto che questo è Aurelia Bis, il collegamento all'hub portuale tra i comuni di Albissola e il porto di Savona, era il titolo, e se uno legge quel titolo lì è chiarissimo che non ha nessun collegamento, perché si sa che cosa succederà che andremo soltanto a aggravare il centro di Albisola Superiore, Corso Italia e via Lino Saitone, di autovetture, perché le autovetture cosa faranno? Prenderanno, faranno prima ad arrivare in Corso Ricci, ma i mezzi pesanti, ammesso e non concesso che ci sia la possibilità di dirottarli su via Lino Saitone e non farli più passare su Corso Mazzini, il problema sarà sempre lo stesso. E quando arriveranno in Corso Ricci, il sindaco di Savona, ma qualunque sindaco, farebbe un bel divieto di utilizzo di Corso Ricci, perché poi cosa avrebbe? Corso Ricci e poi Corso Tardi e Benec, che andrebbero a intersecare tutti su Corso Mazzini per arrivare in porto. Quindi quelli che arrivano in Corso Ricci usciranno nella rotonda, riprenderanno Aurelia Bis, così chiamata, usciranno dalle funivie e andranno a congestionare quotidianamente e ulteriormente, senza risolvere il problema, di Savona, perché usciranno dalle funivie e ci sarà sempre lo stesso tappo che dalle funivie porterà i mezzi pesanti in porto. E ci sarà sempre i mezzi che verranno verso Albisola, quindi non ci saranno soluzioni, a men che, e anche lì è sempre una cosa che è sempre lì in attesa di trasformarla invece di bozza in convenzione, in quel tavolo del fatto recentemente a Genova con i vertici, ci sono rassicurazioni che ANAS sta portando avanti il progetto, e io spero che questo avvenga, perché sennò è una sconfitta personale, non è una questione di cosa ha fatto il sindaco o cosa non ha fatto. Il sindaco ha lavorato per far sì che avvenga il ribaltamento del casello, perché su questo almeno avremo una scusante, che i mezzi pesanti, se vogliono, fanno quel pezzo lì e andranno a creare problemi sulla viabilità ordinaria soltanto del comune di Savona. Tutto questo detto in un minuto, ci vorranno almeno 5-6 anni perché questo avvenga, e quindi sperando che poi in questo non si incorra nuovamente in problemi, ma non mettiamo la palla troppo avanti o il carro davanti ai buoi, io mi auspico che questo si concretizzi. È emerso che nel nord Italia sono state finanziate opere importanti e strategiche. Mi rendo conto che tra tutte le opere importanti e strategiche forse la nostra è quella di minor conto, però noi lotteremo sempre a far sì che questo, avete letto sui giornali, no? C'è il completamento dell'Asti Cuneo, c'è la Gronda, ci sono opere che hanno una valenza maggiore rispetto a quello che sono quei, mettendoci una parte di Savona, mettendoci Albisola Superiore, Albisola Mare, 20.000, 25.000, 30.000 persone. Quindi io spero che queste 30.000 persone, spero che tutto questo abbiano una soddisfazione nell'avere oggi un collegamento. Potrebbe essere anche strategico questo a non portare a completamento delle opere, perché poi ci sono due porti nel Mediterraneo, Genova è uno dei maggiori, Savona è la stampella di quello di Genova. Potrebbe anche far sì che sia una strategia per chiudere il porto, io mi auguro di no, perché sono stati investiti milioni e milioni di euro nel terminal di Vado Ligure. Il porto di Savona, al netto di quello che sono dei terminal rinfuse, comunque funziona. Io spero che questo non sia un disegno per far sì che poi si tiri ulteriormente la saracinesca su un territorio che ha già delle difficoltà. Questa è, scusatemi se mi sono dilungato, ma questa oggettivamente è la nostra realtà. Quindi non so chi possa fare qualcosa. Noi tre cerchiamo di fare qualcosa perché questo abbia un, almeno questa arteria abbia una fine, e il territorio, come nei vari comitati che si sono insediati ai tempi contro questo, che avevano anche parzialmente delle ragioni, Oggi purtroppo siamo ancora lì a discutere sul fatto di cosa, di spostare dello smarino, ma io sono perché si completi questa arteria, che vada avanti e che finisca finalmente per liberare, vedo qua degli abitanti del borgo degli Erchi, anche loro sono ostaggio da tanto tempo di questo cantiere. E quindi per loro, che si, una volta definito questo cantiere, spero che tutte queste richieste di mitigazioni che sono inserite nell'interrogazione possano aver presto una definizione. E io me lo auguro, perché me lo auguro per la transitabilità sul ponte, su quelle cose che oggigiorno non possono più esistere. Però finché non riparte e il cantiere con la nuova azienda, sono solo chiacchiere.
Posso? Allora, dalla sua, diciamo, replica, dal suo intervento, io ho capito questo. Io le ho chiesto se ha scritto una lettera a Anas sulle polveri, lei mi ha detto, mi ha risposto che ha avuto delle interlocuzioni, ma che non ha ritenuto forse di scriverle. Quindi non c'è nessun atto formale che invece un sindaco dovrebbe avere, anche perché, ricordando quello che dicevano i latini, verba volant, scripta manent, e questo vale per ogni cosa, quando si presenta qualcosa, che sia un esposto, che sia qualsiasi cosa, anche una semplice lettera, le lettere sono importanti, le lettere, le PEC, adesso chiaramente sono mail, sono PEC, ma rappresentano un carteggio con la controparte, che sia ANAS o che sia la prefettura o che sia chiunque. Poi dal suo intervento io capisco sempre, noi capiamo sempre come gruppo, che qualsiasi cosa si chieda, lei in ogni caso, lei spera, vabbè, ma la speranza è anche una bella cosa, perché a volte certe cose che una persona spera in qualsiasi ruolo occupi poi avvengono. Però a volte, cioè, la speranza non basta, in ogni caso un sindaco per diciamo, l'autorità che ha e per la responsabilità che ha, perché ricordo ancora una volta che la responsabilità sulla salute e sulla sicurezza ce l'ha, e quindi dovrebbe sollecitare, e noi questo non l'abbiamo mai visto, ma lo dice anche lei, che lei comunque sì, vabbè, il tavolo tecnico, questo, quell'altro, però comunque non c'è mai stato, sui giornali anche non è mai venuto fuori, una sollecitazione. Cioè, io capisco che le vicende di ICI possano essere al di là di quello che comunque lei potesse fare, ma non ha fatto neanche l'atto di provare a farlo. E poi volevo sottolineare una cosa, lei come succede a volte la butta sotto l'aspetto politico, perché dice che la sua lista, comunque, mentre noi, diciamo, alcuni di noi erano targati, la sua lista è stata una lista civica. Io le voglio ricordare comunque che lei ha avuto contatti con che magari i sindaci di altra parte politica non hanno avuto così stretti col ministro Rixi, perché le ricordo che il ministro Rixi l'anno scorso, in piena campagna per le regionali, è venuto a sostenere una persona della sua amministrazione che era candidata, per cui bene, e ha effettivamente rassicurato sulle vicende di Aurelia Bis. Poi è chiaro che anche il ministro poteva non avere le informazioni diciamo certe per quanto riguarda ICI. Io non capisco chi le debba avere se non le ha un viceministro, però hanno sempre rassicurato, l'assessore Gianpedrone ha sempre rassicurato ed è di una parte politica. Il viceministro Rixi ha rassicurato, e per cui voglio dire, comunque una certa vicinanza a una certa parte politica c'è, e le ricordo anche questo, perché magari potreste anche pensare di cambiarlo. Sul DUP c'è scritto lista civica di centrodestra. Grazie.
Bene, le rispondo perché è necessario rispondere. Come le ho detto, la gestione dei tre sindaci non ha colore politico. La gestione dei tre sindaci sono tutti e tre, e ritengo che, se lei mi vuole attribuire al centrodestra, io è vero, 4 giorni fa ero a cena con Rixi, ma ero a cena perché abbiamo oltre abbiamo anche amicizie personali in cui ci troviamo a discutere su delle cose. Poi a cena usiamo sempre quella situazione per scambiare idee, ma questo non vuol dire. Però le faccio, se la vogliamo buttare sulla politica, le faccio una domanda. Posto che lei non era al suo schieramento e quindi quella sera non ha partecipato, io ho partecipato quando la consigliera Cello e il PD Albisola fecero venire un eurodeputato, mi sembra, una parlamentare, non volevo farla andare a Bruxelles. Ha partecipato il sindaco di Albisola Mare, deliberatamente iscritto al PD, ha partecipato Arboscello, iscritto al PD, lei non ha partecipato perché fa parte di uno schieramento politico che probabilmente non avrà potuto partecipare, ma io da queste persone qua, c'era il presidente del circolo, anche Testa, che vedo questa sera e colgo l'occasione per salutarlo. Quali sono state le soluzioni che quel tavolo quella sera ha portato, che era tematico sull'Aurelia Bis? Mi dovete dire quali sono le soluzioni che il PD, se la vogliamo buttare in politica, io le ho detto, non sono iscritto né alla Lega, né a Fratelli d'Italia, né a Cambiamo, non sono iscritto a nessun partito politico di centrodestra. Lavoro con un'amministrazione dove c'è qua dentro estrazioni di ogni tipo di pensiero politico libero. Rixi è venuto a fare la campagna elettorale per un assessore che è da anni che lavora con me, ma io la domanda che vi faccio, il tavolo quella sera politico, quali risultati ha portato sulla vicenda? Perché sono chiacchiere anche le vostre. Perché se di lì la risposta non avviene, perché non c'è risposta? E la risposta la deve dare ANAS, che è titolata a dare e a gestire il cantiere della cosiddetta Aurelia Bis. E nessuno, e anche il vice ministro, che voglio dire, avrà autorevolezza in un contesto, un viceministro con un ministro deputato ai lavori pubblici a livello nazionale, avranno autorevolezza per portare avanti e definire una spinta ulteriore su ANAS? Le situazioni oggi sono queste, piacciono e non piacciono a me in primis, a voi in secondo. Però la situazione è questa, quindi non ne possiamo fare una situazione, possiamo fare tavoli, l'abbiamo fatto e ho partecipato volentieri al circolo del PD di Albisola Mare, ma le soluzioni quali sono state? Quando io mi confronto col mio collega di Albisola Mare, le situazioni sono le stesse, le risposte sono le stesse. Non è che se uno è seduto su una seggiola di un colore politico o partitico e dall'altro e dall'altra parte. Qua non ci sono risposte né dal centrodestra né dal centrosinistra. Nessuno nel centrosinistra né nel centrodestra ha la bacchetta magica, e figuriamoci il 5 Stelle, che l'unica cosa che posso concretamente dire è che il 5 Stelle è stato il promotore, il fautore del Ponte Morandi, perché col ministro Toninelli a quei tempi fece veramente tanto. Adesso, visto e considerato che in queste tutte coalizioni, questi campi larghi lì dentro ci sta di tutto, però nessuno ha la soluzione, nessuno. E se avete qualcosa che io non conosco, che quel tavolo di quella sera in questa sala, il circolo del PD, il parlamentare del PD, il consigliere regionale del PD e i sindaci deliberatamente iscritti al PD, quale soluzione hanno portato Aurelia Bis? Tanto quanto il sindaco Garbarini. Il sindaco Garbarini accetta il fatto che non abbia scritto? Bene. Può prendere carta e penna e scrivere, ma tanto la situazione non cambia e la situazione è difficile più per me che per voi che potete pensare di dare il compito al sindaco di cosa deve fare. Ed è ben chiaro che il sindaco ha responsabilità diretta sulla salubrità e sulla gestione del territorio. Ma il sindaco poi è con le spalle al muro. Possiamo fucilarlo, ne verrà un altro, ma quello che verrà avrà la stessa difficoltà che da anni segue Garbarini. Questa è la realtà dei fatti. Non ci nascondiamo dietro al fatto che la mia lista, come ho detto, piaccia o non piaccia, è di estrazioni diverse, come la vostra peraltro, no? Quindi non è che oggi facciamo differenze. Quindi io vi invito a riportare il discorso sul fatto di quello che è fattibile e di quello che è impossibile realizzare finché gli altri non ti danno una risposta. E questa è la sconfitta, ma è mia personale, non è di tutto il Consiglio Comunale. Io oggi sono a capo del Consiglio Comunale, ma la sconfitta io ce l'ho quotidiana, tutti i giorni. L'abbiamo visto, l'avete visto, no? Tutto il lavoro che stiamo facendo con sistema di autorità portuale per coinvolgerlo nel mettere in sicurezza le strade dove passano milioni di autoveicoli al mese. E l'avete visto in una nota, perché leggete come leggo io su il lavoro che stiamo facendo, che col nuovo insediamento del direttore dei porti Paroli, che a cui insieme al sindaco Russo, insieme al sindaco Nasuti, avevamo scritto in tempi meno sospetti, e ahimè siamo ritornati a parlare tragicamente di una morte bianca avvenuta di una povera ragazza di 22 anni rimasta sotto un mezzo pesante. E forse, questa situazione che aiuterà i comuni a avere una possibilità di avere una strada bitumata decentemente, della segnaletica fatta decentemente in modo che tutti quanti abbiano ben visibile gli attraversamenti pedonali. Quindi stiamo lavorando. Adesso vedremo cosa uscirà da questo tavolo, perché come avete visto la prima cosa che fanno cos'è? Che sistemano il tunnel di collegamento al porto di Savona. Ben venga, poi spero che venga Corso Mazzini da questa parte, Corso Mazzini a Savona, Corso Tardi e Bene, perché se voi percorrete tutti i giorni e avete visto con difficoltà, io ho resistito fino all'ultimo aspettando che il sistema di autorità portuale mi tappasse le buche su Corso Mazzini, e invece no, una volta di nuovo, per senso di responsabilità che mi viene attribuita e che ce l'ho attribuita nel mio ruolo di sindaco, ho speso soldi dei cittadini albissolesi per tappullare le strade, e abbiamo fatto dei tappulli, ma ci abbiamo speso 140.000 euro questi tappulli. Io adesso spero e mi auguro che tutta questa sensibilità che tutti quanti adottiamo, e non arriviamo più ad avere le disgrazie sulle morti, già l'abbiamo subita ad Albissola, adesso l'hanno nuovamente subita a Savona, ma queste purtroppo non le azzereremo, però spero che la coscienza sia sviluppata da parte di tutti. Però le difficoltà sono queste, signori cari, e quindi oggi il lavoro che io ritengo se voglio darmi un voto in questo, mi do un 7,5, non mi do un 10, mi do un 7,5, perché tutto è migliorabile. Però, signori, dovete essere così onesti intellettualmente, perché se avete e qualcheduno dei vostri entri sovraordinati rispetto ai nostri ha delle soluzioni, per adesso non le ha ancora messe in campo, come non le ha messe in campo quelli che ritenete che sono vicini al sindaco. Io sono vicino a chiunque mi porti delle soluzioni, e nessuno mi potrà dire ad Albissola che io faccio differenze politiche. Non le ho mai fatte, mai le farò, e come ho detto sempre nelle varie sedi, andiamo a vedere la storia, poi vediamo chi è di sinistra o chi è di destra. E con questo chiudo l'intervento.
Mi è concesso una replica sulla
prego.
Mi è concesso? Grazie.
Chiedo scusa perché essersimi dilungato.
No, allora...
Sì, però è l'ultima. Diciamo.
È l'ultima,
grazie.
Sarò breve. Dirò solo questo. Ecco, visto che è stato citato più volte questa riunione che come Partito Democratico e io membro del Partito Democratico di Albisola Superiore abbiamo fatto nel giugno di quest'anno sul tema Aurelia Bis, sul quale naturalmente tutti quanti erano invitati, ma per questioni, diciamo, credo fisiche, come aveva detto la Scarrone, non ha partecipato, quindi non è che c'è niente di losco sul fatto che la Scarrone quella sera non fosse perché invitata anche a partecipare. Ci tengo a dire questo, ma credo che la sua intelligenza lo sappia. Il Partito Democratico non governa il comune di Albisola Superiore. Il Partito Democratico non governa la provincia di Savona. Il Partito Democratico non governa la regione Liguria e il Partito Democratico non governa la nostra nazione. D'accordo? Quindi il tavolo che io e il Partito Democratico abbiamo fatto in quella sede con Arboscello, che si trova all'opposizione, con la parlamentare Valentina Ghio, che si trova all'opposizione, era semplicemente un tavolo per porre una questione politica, per porre al centro della discussione di questo territorio, di questo comprensorio, un problema. Quindi non è che da noi ci si aspetta le soluzioni, e le soluzioni noi ce le aspettiamo da chi governa in questo momento le istituzioni. Quindi, visto che io ribadisco, il ministro Rixi era venuto qua politicamente non a mangiare alla trattoria che si voglia, non me ne frega niente. Il ministro Rixi è venuto qua come viceministro alle infrastrutture, non viceministro alle politiche giovanili. Viceministro alle infrastrutture era venuto qua a sostenere la candidata della Lega Nord, indipendente della Lega Nord, lui della Lega, dicendo che va tutto bene, madama alla Marchesa, ICI Costruzioni andrà avanti, il cantiere andrà avanti, c'erano i cartelloni per Albisola nei quali si diceva l'Aurelia Bis per il futuro, un candidato per l'Aurelia Bis. Da lì si sapeva già che nel luglio precedente, io questo, quando Rixi è venuto qua da lei al CLAPSI ad appoggiare la candidata, si sapeva già che 2 mesi precedenti a luglio ICI Costruzioni aveva già avviato una procedura di ristrutturazione del debito. Quindi venirci a dire che andava tutto bene, un viceministro che politicamente viene qua e prende posizione, io non ci credo. Quindi ha compiuto un falso, e questo bisogna dirlo alla gente, bisogna dire agli abitanti che si subiscono quella polvere tutti i giorni, che viene dai cumuli, che viene da per terra, bisogna dirlo, che tutti abbiamo il traffico, perché poi è inutile piangere le morti, perché qui la responsabilità c'è ed è come, ed è targata di un certo governo. Ripeto, il centro-sinistra non sta governando su più livelli, quindi non mi venga a dire che nessuno sapeva niente o che una certa partito politico non sapeva niente. Qui ci sono delle responsabilità, perché sennò si trasciniamo avanti un cantiere che dice nel corso degli anni poveri noi, però come sempre in Italia non si sa mai di chi è la colpa. Quindi quel tavolo lì che c'è stato era per porre un problema, e ben venga, e ce ne saranno altri.
Grazie consigliera, chiudo dicendo una cosa. L'analisi che ha fatto lei sicuramente deve interrogare una certa classe politica, perché se non governate il comune d'Albisola Superiore ormai da più di 15 anni, se non governate la regione ormai da più di 10 anni, se siete all'opposizione anche al governo ci sarà qualche motivo, o che cambiate metodo. E io dico che quando il PD funzionava non aveva bisogno di avere grandi problematiche nel vincere le elezioni. Quando il PD ha smesso di parlare alla gente, ai deboli, ha avuto la sua debacle. E le dico anche una cosa, mi ricordo che esponenti del PD, quando il sindaco Garbarini spese 30.000 euro per fare un progetto di tecnico-economico, di fattibilità tecnico-economico, venne criticato. Quel progetto lì, se il comune di Albisola e il sindaco Garbarini non spese quei 30.000 euro, che sono quelli che sono stati il volano per far sì che oggi si stia progettando su un'idea progettuale del comune di Albisola. Quindi faccia delle domande. E queste domande migratele verso il 2029 quando ci saranno le elezioni ad Albisola, perché è facile solo criticare, bisogna sapere, conoscere e poi di lì si partirà e si andrà avanti. Bene, al punto 3 all'ultimo. No, mi spiace, ma non è, il pubblico non può. E non c'è grado di soddisfazione.
Deve esprimere,
sì. Lo dica almeno.
Diciamo nullo, non so come posso esprimermi meglio. Grazie.
Grazie a lei. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno. Mi metto gli occhiali per non fare. Regolamento sulle armi e sulle attrezzature speciali in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Albisola Superiore. Ieri sera abbiamo parlato anche di questa pratica in commissione consiliare, dove in sé, di per sé, abbiamo dovuto adeguare il regolamento che il Comune di Albisola Superiore aveva, era datato 1980, quindi abbiamo adeguato il regolamento alla normativa regionale, quindi non ci sono punti sostanziali che sono stati modificati, quindi è soltanto un atto dovuto per avere un regolamento sulle armi che sia aggiornato ai giorni nostri. Quindi se non ci sono interventi pongo in votazione. Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione il regolamento sulle armi e sulle attrezzature speciali in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Albisola Superiore. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Tutti favorevoli. Quarto punto all'ordine del giorno, acque pubbliche savonesi, approvazione del progetto di fusione e incorporazione inversa di consorzio per la depurazione delle acque di scarico nel Savonese S.p.A. e di trasformazione in società a responsabilità limitata, ulteriore proroga al 30 giugno 2026 del termine per la definitiva consorziazione mediante fusione. Assessore Brizzo, prego.
Sì, allora questa era un'indicazione della Corte dei Conti, sezione controllo per la Liguria, che aveva dato già nel 2022 alla provincia di procedere verso una razionalizzazione per evitare di avere, come per il comune di Albisola, ma per altri comuni, doppie partecipazioni in società che avessero lo stesso ambito di attività. Quindi come scritto nell'oggetto, un'approvazione di progetto di fusione per incorporazione inversa, quindi sarà il consorzio depurazione acque ad essere incorporato in APS. Andremo a dismettere la partecipazione che abbiamo sia nel consorzio diretta per l'8,86%, sia quella indiretta per il 4,41% in APS. E avremo una partecipazione nuova nella nuova società per il 5,141%. Procederanno con la variazione dello statuto. Stamattina si è tenuta l'assemblea con solo all'ordine del giorno appunto la proroga per attuare tutta la documentazione necessaria al 30 di giugno, ed è l'ultima proroga per effettuare poi per andare verso la fusione e il deposito del progetto di fusione.
Grazie assessore, prego consigliere.
Allora, chiaramente questa delibera è la conseguenza, diciamo, che è già stata presa dal Comune di Savona una settimana fa, direi, nel Consiglio Comunale del 22, e deriva da, come avete detto in commissione ieri sera, è un atto che già da qualche anno avrebbe dovuto avvenire per avere un soggetto più grande e quindi che abbia un maggior controllo chiaramente sul discorso comunque che l'acqua, noi ci teniamo a ribadire, noi voteremo favorevolmente a questa delibera, ci teniamo comunque a ribadire che l'acqua è pubblica. C'era stato anche ai tempi un referendum per ribadire questo e deve rimanere pubblica, quindi il fatto che tra sei mesi, mi sembra entro giugno, verrà costituita una SRL, in teoria una SRL potrebbe anche significare il fatto che sì, possano entrare altri comuni, perché non tutti i comuni sono rappresentati, ora magari non hanno neanche una piccola partecipazione, però potrebbero anche entrare soggetti privati. Noi chiaramente con questo voto favorevole alla delibera ci auguriamo che questo apra le porte appunto alla partecipazione di altri comuni, perché appunto l'acqua è fondamentalmente pubblica e tale deve rimanere.
Grazie consigliere, ci sono interventi? Intervento, quindi pongo in votazione la delibera numero 4 avente ad oggetto Acque Pubbliche Savonesi, approvazione del progetto di fusione e incorporazione inversa di consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese e di trasformazione in società a responsabilità limitata, ulteriore proroga al 30 giugno 2026 del termine per la definitiva consorziazione mediante fusione. Chi è favorevole pregato di alzare la mano.
Ok, qui c'è l'imito esecutività.
Sì, quindi tutti favorevoli, diamo anche l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole pregato di alzare la mano. Unanime, grazie. Passiamo al punto 5, razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Albisola Superiore, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, approvazione e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2024 e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione e contestuale approvazione della relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 30. Del decreto legislativo 201/2022. Prego, assessore Brizzi.
Allora, una verifica annuale che viene fatta sulle partecipazioni del Comune è propedeutica all'approvazione del bilancio e noi abbiamo il mantenimento senza interventi sulle partecipazioni in Albisola Servizi, che come sapete è una partecipata al 100%. Invariata anche la partecipazione su TPL Linea, così come su IRE, così come su SAT e Cossavona, che è una partecipazione indiretta derivante da SAT. Invece abbiamo degli interventi di razionalizzazione per la delibera precedentemente illustrata sulla partecipazione nel consorzio depurazione acque, sulla partecipazione in APS e sulla società IPS in liquidazione, che è un'indiretta di IRE, e proprio perché in liquidazione viene effettuata la razionalizzazione di questa partecipazione.
Grazie assessore, ci sono interventi sulla delibera? Nessun intervento, quindi pongo in votazione la delibera numero 5, razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Albisola Superiore, approvazione e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2024 e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione contestuale, approvazione della relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Chi è favorevole pregato di alzare la mano. La maggioranza è favorevole. Sì. Chi si astiene? 3 astenuti. C'è l'immediata esecutività? No.
di 8 favorevoli e 3 astenuti.
Sì. Grazie. Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno. Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028 ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 112-2008 convertito con modificazioni in legge 133-2008. Chi? Prego, vice sindaco.
Buonasera. Allora, in questa pratica l'approvazione del piano delle alienazioni è già stato approvato in giunta perché è finalizzato l'inserimento nel DUP, si è ritenuto, dato che c'è anche la nota integrativa al DUP, di portarlo anche in Consiglio Comunale. È un aggiornamento, grazie, è un aggiornamento del prospetto dei beni a patrimonio comunale prossimi all'alienazione. L'unica novità di cui abbiamo parlato anche ieri in Commissione, per la quale condivido anche con tutto il Consiglio, riguarda il fabbricato di via Guelfo, che è stato oggetto chiaramente di un bando pubblico in questi mesi d'autunno. È stato aggiudicato, prossimo al rogito notarile e al pagamento da parte dell'acquirente. E rientra ancora nel piano perché fino a che non sarà completata l'operazione non può essere stralciato. Per il resto, gli altri beni inseriti nel piano sono quelli già presenti.
Grazie. Ci sono interventi? Prego, consigliera.
Ma brevemente ripeto quanto detto ieri in sede di commissione, che tra i fabbricati in possesso del comune c'è l'ex asilo, diciamo, sito in via San Nicolò. Abbiamo discusso appunto ieri su questa sede, per la quale noi come gruppo consigliare abbiamo un po' ribadito la questione che sarebbe forse da mettere a reddito, ecco, questo immobile, nel senso di accendere un mutuo per poterlo mettere a nuovo e dargli un valore economico che possa essere un ostello, di modo che ci possa essere un ritorno anche per il mutuo, ecco. Quindi metterla a reddito e non lasciare che un fabbricato così in possesso del comune venga lasciato lì negli anni, e che quindi ci si faccia qualcosa, anche perché si trova in una posizione notevole davanti alla chiesa di San Nicolò ad Albisola Superiore, e un'attività di questo genere dinamica potrebbe dare anche movimento, diciamo, al tessuto economico del borgo di Albisola Superiore, ecco. Quindi ribadiamo in sede di Consiglio Comunale il fatto di mettere a valore questo immobile.
Grazie consigliera. Sì. Prego.
Giusto per dare seguito a quanto è stato oggetto appunto del confronto ieri sera in commissione, condividiamo la finalità, come stava dicendo la consigliera, con una piccola differenza, anche per rendere dotto tutto il Consiglio Comunale. In questi anni, proprio con l'intenzione di mettere a reddito quel bene, nonostante necessiti di una ristrutturazione, lavori di ristrutturazione per quanto riguarda il miglioramento dell'accessibilità, l'abbattimento di barriere architettoniche, eccetera, i preventivi che i soggetti privati che si sono affacciati hanno dovuto affrontare, diciamo che hanno spaventato chi si è presentato. E tra l'altro i soggetti che sono presentati sono stati i più svariati, da cooperative per realizzare un centro diurno, a una fondazione privata per la quale avrebbe fatto un investimento ma che non avrebbe generato un loro ritorno economico, al comune sarebbe stato chiaramente... sarebbe stato affittato a loro, a una cooperativa per realizzare una casa famiglia, a chi voleva farci una casa delle associazioni, eccetera. L'intento sarebbe quello, sicuramente, perché no, di una struttura ricettiva nel complesso architettonico di San Nicolò di grande pregio. Diciamo che il comune, prima di accendere un mutuo e diciamo caricarsi anche spese così significative, perché gli ultimi, diciamo, stima che era stata fatta risale a molti anni fa, quindi se fosse attualizzata al giorno d'oggi credo che sarebbe molto gonfiata, attendiamo che qualche altro soggetto privato possa farsi avanti per provare a accompagnarli in questo senso, e comunque con la finalità di metterlo a reddito, che questo sicuramente è condiviso.
Grazie.
Ecco,
prego,
magari proprio su questo, magari dare agli uffici comunali la questione, insomma, di fare una nuova stima, ecco, magari potrebbe essere per l'avvio ai lavori pubblici dare l'incarico, il compito di fare una nuova stima di quali sono le spese che questo immobile dovrebbe affrontare per avere una sua destinazione, di modo che possiamo parlare di una cifra che non è più una cifra, credo che il vostro preventivo datasse di una decina di anni fa, ecco, o forse prima del Covid, qualcosina. Quindi magari rimettere a nuovo questa stima e vedere di che cifra si parla.
Grazie, se non ci sono altri interventi, nessun intervento, quindi pongo in votazione la delibera numero 6, approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028 ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 112-2008 convertito con modificazioni in legge 133-2008. Chi è favorevole pregato di alzare la mano.
Maggioranza.
Sì, che numero è stato? Scusa.
6.
No, 6, ma. No. Questo qua l'86, sì.
Questi, sì, 86.
Favorevoli?
La maggioranza. Se vuole il segretario ripropongo la votazione. Chi è favorevole pregato di alzare la mano?
Ok.
Chi si astiene? 3 astenuti. Bene, procediamo col punto numero 7 all'ordine del giorno, concernente Associazione Ambientalista ERT Comune di Albisola Superiore, sentenza Artar Liguria, sezione 2, numero 154 del 2025, riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, provvedimento di ripiano ai sensi dell'articolo 191,3 e 194 del decreto legislativo 267-2000. Come raccontato la vicenda ieri sera in commissione consigliare, qua si tratta dell'annullamento da parte del TAR di un'ordinanza che avevo emesso sul territorio per la mitigazione della presenza massiva di cinghiali sul territorio. Non era, come ho detto ieri sera, un'ordinanza costruita dal sindaco di Albisola, ma bensì un'ordinanza che mi era stata data dalla regione Liguria sul procedimento. Sapete che c'è stato periodi in cui la presenza numerosa dei cinghiali all'interno del territorio di Albisola creava non pochi danni. Sia per quanto riguarda la gestione della raccolta differenziata e anche per quello che era l'incolumità pubblica delle persone che alla sera incontravano questi animali che così non siamo così abituati a gestire nell'ordinario. E ci fu questa associazione ambientalista che fece ricorso al TAR e il TAR diede ragione al ricorso, perché nell'ordinanza in sé non era soprattutto determinato lo spazio temporale con cui si portava avanti l'ordinanza. E loro hanno contestato questo e quindi da quello il TAR gli ha dato ragione, quindi dobbiamo pagare le spese legali che sono 650 euro. Se ci sono interventi sulla delibera, nessun intervento, quindi pongo in votazione la delibera numero 7 all'ordine del giorno. Associazione Ambientalista ERT contro Comune di Albisola Superiore, sentenza TAR Liguria, sezione seconda, numero 154 del 2025, riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 191,3 e 194,1 del decreto legislativo 267 del 2000. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Maggioranza favorevole. Chi si astiene? 3 astenuti. Diamo l'immediata esecutività della delibera, che è favorevole, unanime. Passiamo al punto 8 all'ordine del giorno, verifica delle aree dei fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, numero 160-27, 22 ottobre, c'è una serie di leggi, adempimenti di cui all'articolo 172 con il decreto legislativo 18 agosto, bilancio 2026-2028. Prego, Assessore Brizzo.
Un'altra delibera per propedeutica al bilancio di previsione. Per l'anno 2006 non si prevede la cessione di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive terziarie.
Grazie, ci sono interventi? Nessun intervento, quindi impongo in votazione la delibera numero 8, verifica delle aree dei fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive terziarie ai sensi delle leggi che non sto a citare. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Maggioranza favorevole. Chi si astiene? 3 astenuti.
C'è limite esecutività?
Sì. Diamo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanime. Grazie. Bene, passiamo al punto 9 all'ordine del giorno, concernente approvazione e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, DUP, periodo 2026-2028. Mi fa notare l'assessore Brizzo che c'è un refuso numerico perché cita il periodo 2025-2027 che portiamo in correzione.
Anche nei visti all'interno della delibera. Una volta, è indicato 25-27 invece che 26-28. In fondo, in fondo, prima del delibera. Vabbè.
Sì, ho capito.
Sì.
Prego, Assessore.
Vabbè, il DUP è la nota di aggiornamento, è il presupposto per il primo documento, per poi tutti gli altri documenti a seguire. All'interno del DUP ci sono indicati tutti gli obiettivi degli organismi partecipati, e sono indicate il fabbisogno del personale, è indicata la programmazione dei lavori pubblici, e sono indicato il piano delle allineazioni che abbiamo approvato poc'anzi precedentemente, e sono indicati tutti quelli che sono gli obiettivi di fatto medio temporali dell'amministrazione. Se avete domande, sono 200 pagine.
Ci sono interventi. Prego, consigliere.
No, domande non ne ho, faccio una dichiarazione di voto, ecco, perché le domande le abbiamo già ampiamente discusse nel dettaglio ieri, perché è un documento di 200 pagine dove è contenuto tutto il progetto dell'Albisola che verrà 26, 27 e 28. La dichiarazione di voto è la seguente, che anticipa al nostro voto contrario. In particolare il piano degli investimenti pubblici 2026-2028 riteniamo che non sia all'altezza delle esigenze del territorio né delle ambizioni dichiarate nel DUP. Troviamo che questo piano sia quantitativamente debole. Il dato più evidente è la continua volontà di procrastinare L'anno scorso abbiamo detto 25, 26, 27, quest'anno vediamo sempre procrastinare al 27 o al 28 gli investimenti maggiori, con un livello di spesa in conto capitale che è nettamente inferiore rispetto agli anni precedenti. Questo non rappresenta una fisiologica rimodulazione, ma una scelta politica di riduzione dell'azione pubblica, che limita la capacità del Comune di programmare opere strutturali. Questo DUP ai nostri occhi appare frammentato, privo di una strategia complessiva che indichi quali sono le vere priorità per l'amministrazione comunale. Tutto è citato, è un grande libro dei sogni, come abbiamo avuto modo di dirlo ieri, ma nulla è realmente messo al centro, tanto più in questo 2026, dove i lavori pubblici ammontano circa 921.000 euro. Nonostante nel DUP si richiamino temi come l'abbattimento delle barriere architettoniche, ricontrollando e mettendo a confronto il DUP di quest'anno e il DUP dell'anno scorso, qui c'è una domanda che non mi ricordavo, non c'è nessuna menzione sull'ascensore del Palazzo Comunale, cioè sull'abbattimento delle barriere architettoniche che si era previsto nel DUP del triennio che abbiamo analizzato l'anno scorso. In questo non si fa menzione su ridurre le barriere architettoniche per far sì che tutti possano accedere al palazzo comunale. Questo è particolarmente grave perché l'accessibilità non è un'opzione, ma è un obbligo. Su questo chiedo infatti un chiarimento. Nel complesso il piano degli investimenti 2026-2028 restituisce un'immagine del Comune che rinvia quindi scelte strutturali, la maggior parte degli investimenti, vediamo 2 milioni di investimenti per lavori pubblici nel 27 e 7 milioni e 400 nel 28, in attesa di fondi, in attesa di bandi, quindi si limita a gestire l'ordinario e scarica sul futuro il peso di mancate decisioni. Un piano che amministra il presente ma non progetta il futuro. La seconda inciso che vorrei fare è sulle diverse iniziative edificatorie che abbiamo visto. Ieri abbiamo parlato del distretto di trasformazione 2, che è tutta quell'area verde che sta dietro a via Giovanni XXIII, e abbiamo visto dal DUP che lì nascerà un nuovo supermercato molto grande, al quale probabilmente si aggiungerà un altro Conad nella zona di Gavari, e senza contare quello che forse verrà a San Pietro. Questi ultimi tre si aggiungono a un gross market già presente, un INS e un PAM, per un totale dei prossimi anni di 6 grossi supermercati sul nostro territorio. Questo insieme a delle residenze anche, perché sappiamo che a San Pietro devono partire delle seconde case, delle residenze abitative, e sappiamo che in questo DT2, vicino a questo supermercato di 1500 metri quadri che verrà, ci saranno 3 palazzine, quindi anche qui di residenza. Quello che noi già ieri abbiamo detto, che queste iniziative edificatorie sul territorio, a nostro avviso, andranno avanti, cioè la domanda è: andranno avanti? Vediamo che San Pietro continua ad essere bloccata. Albisola Superiore è veramente attrattiva a parità dell'attrattività dei comuni costieri come Celle Ligure, come dove costruiranno le colonie bergamasche, a Varazze, ai cantieri Baglietto, alla stessa Savona, per non parlare delle zone di finale Ligure, dove sorgeranno anche lì nuove unità abitative nelle zone della ex industria, della ex fabbrica Piaggio. Quindi a nostro avviso quello che manca in questo territorio è l'idea di un progetto di investitori che non facciano solo case, residenze, seconde case, ma per lo sviluppo economico del nostro territorio, per far sì che possano sorgere imprese. Voi imprese anche coerenti col territorio. Ieri abbiamo parlato di high tech, ma anche imprese legate alla manifattura del nostro territorio, all'artigianato evoluto. Questo perché voi mi direte voi, ma il terreno non è il nostro. Diciamo che il terreno nostro ce lo siamo già svenduti con San Pietro qualche anno fa, ed era l'ultimo che potevamo vendere, ce lo siamo svenduti. Il resto sono tutti territori privati, voi mi direte. Quindi i privati fanno quello che vogliono, se trovano qualcuno che gli compra il terreno. Io credo che un'amministrazione debba fare il ruolo di facilitatore, cioè cercare delle sinergie, mettersi in sinergia con i privati per far sì che poter essere veramente attrattivi su questo territorio, far sì che attività produttive vengano su questo territorio, più che supermercati e più che seconde case, perché diciamoci che più supermercati significa una nuova viabilità, ci saranno nuove strade e significherà sempre più traffico per i nostri cittadini, per noi cittadini albissolesi. Diciamo che la questione del traffico con la creazione di questi tre nuovi supermercati porterà nuove auto a girare sul nostro territorio. Quindi quello che noi vediamo è che sono operazioni sbagliate in prospettiva proprio per la mancanza di creazione di imprese produttive sul nostro territorio. Per questo il nostro voto sarà contrario al DUP.
Grazie consigliere. Assessore, prego.
Allora, ripeto quanto detto non da me ma dagli uffici, dal titolare della posizione organizzativa dell'ufficio ragioneria rispetto a quanto indicato nei lavori pubblici. Per norma non è possibile oggi indicare nel 2026 quei finanziamenti o quegli introiti che non sono fisicamente sui conti, quindi abbiamo semplicemente traslato nel 2027 e 2028 quello che pensiamo possa arrivare in quell'annualità. Se domani mattina, come è successo per il finanziamento dei moli per 2 milioni di euro, arriva il finanziamento, ci troveremo nuovamente in consiglio e ci troveremo nuovamente a variare il piano dei lavori pubblici. Quindi questa è una norma, non è il voler spostare o derogare. Invece, per quanto riguarda le priorità della nostra amministrazione, che lei dice che non sono sufficienti o non sono adeguate per il territorio di Albissola, io credo che queste siano niente meno che le priorità che noi abbiamo indicato in campagna elettorale. Un libro dei sogni non mi sembra, nel senso che avevamo indicato il rifacimento del centro storico e all'inizio dell'anno partiranno questi lavori. Abbiamo indicato il rifacimento del centro storico di Luceto e partiranno i lavori anche qui il 10 di gennaio. Abbiamo indicato la costruzione di una nuova biblioteca e, come dice lei, non possiamo certo condizionare un terreno che non è il nostro, ma possiamo comunque andare a definire delle priorità per il territorio. Qual è la priorità su quello che lei ha detto, il nuovo supermercato? Per noi è una nuova biblioteca, abbiamo chiesto, e un parco di 3.000 metri quadrati. Questo possiamo fare e credo che la nostra amministrazione, quello che ha scritto nel DUP, è niente meno quello che ha scritto nel programma della campagna elettorale. Mi sembra che i cittadini albissolesi l'abbiano apprezzato, ormai da 15 anni, come diceva il sindaco, forse 20, forse quasi, e quindi credo che noi continueremo su questa strada perché secondo noi sono le priorità per il territorio.
Ci sono interventi? Prego.
Sì, ascoltando le dichiarazioni della consigliera Cello e anche dando seguito all'intervento della collega, trovo un po' di disallineamento tra quello che è la realtà e quello che è la teoria. Stavo pensando all'elenco delle cose fatte che abbiamo sempre preparato nelle ultime due campagne elettorali. Hanno corrisposto per circa l'80% delle cose che avevamo promesso nelle campagne elettorali precedenti. Pertanto, scarsa visione e distanza dalla realtà non credo che facciano, o meglio, che descrivano il nostro percorso amministrativo e i nostri mandati. Soprattutto perché abbiamo iniziato a progettare, a commissionare progetti per farci trovare pronti a ciò che vengono, quando vengono emanati bandi, finanziamenti, da ogni tipo di fonte, comunitaria, nazionale, regionale o di altro tipo. E questo appunto, lo dico nei risultati, oggi sono stati consegnati i cantieri del rifacimento del centro storico di Superiore di Luceto. Uno di questi due interventi, direi, lo definirei epocale perché è la prima volta nella storia di Albissola che viene riqualificato il centro storico di Albissola Superiore. 5 anni fa, nelle due campagne elettorali, i bagni marini chiedevano un progetto di difesa della costa, l'abbiamo commissionato, l'abbiamo candidato e abbiamo ottenuto 2 milioni di euro di finanziamento. Quindi questo per non andare a snocciolare tutti i progetti che abbiamo candidato sulla richiesta delle categorie, dei cittadini, dei quartieri. E come credo che sia giusto, perché come la consigliera Cello ha rinnovato rispetto a quello che aveva detto ieri, però tralasciando qualche punto del confronto costruttivo che è avvenuto ieri sera, io ho usato questo termine, ho usato il termine di senso della realtà. Se negli ultimi 20 anni ad Albissola Superiore e nei comuni limitrofi nessun soggetto privato è arrivato ad investire in attività industriali di diverso tipo, dobbiamo porci le domande ma darci delle risposte. Perché il comprensorio che vada da Renzano a Finale Ligure, allargo anche il raggio di analisi, non ha ospitato nessuna industria high-tech, nessuna attività artigianale di particolare rilievo? Ha tolto il caso di Vado Ligure, che chiaramente rimane il comune industriale del comprensorio savonese, e tutte le aziende innovative, high-tech, del terziario avanzato risiedono nel campus universitario di Savona, perché è un incubatore di start-up innovative e di nuova generazione. Questo perché, giustamente ieri dicevamo che probabilmente gli altri comuni non hanno così tanto terreno a disposizione, ma da domandarci è: e se ce l'avessero, cosa farebbero? Se l'industria che il settore che tira è quello commerciale, piaccia e non piaccia, ci mancherebbe, dobbiamo accettarlo. E io quando dico che difendo, e credo che se lo chiedessimo agli albisolesi, se preferivano l'Albissola prima della riqualificazione delle ex deposito da CTS, se preferivano il centro Albissola prima della riqualificazione dell'est istituto di Barosio, se gli albisolesi preferivano l'Albissola quando c'era ancora quella parte di FAC e dove ora sono sorti gli edifici del complesso di Sant'Isidoro, io credo che le risposte 90 su 100 siano solo che positive, perché questi interventi in cui l'amministrazione ha fatto da facilitatore agli investitori ha permesso di riqualificare e rigenerare quadranti cruciali della pianta urbana della città. Il centro di Bissola Superiore, zona capo, grazie agli investimenti del supermercato, degli imprenditori che hanno aperto il supermercato PAM e INS, hanno permesso di riqualificare Piazza Dante e le opere di urbanizzazione intorno. Gli investitori del complesso Sant'Isidoro e del Gross Market hanno permesso di qualificare quella porzione del quadrante di ponente del Bissola, e così auspichiamo che avvenga per il comprensorio di San Pietro, per il distretto di trasformazione numero 2, dove appunto c'è un progetto di una nuova struttura commerciale e di palazzi residenziali, per la quale, se non erro, nel suo discorso non ha ricordato che portano con sé un parco pubblico e il trasferimento alla biblioteca, che andrebbe a rispettare un altro obiettivo del nostro programma elettorale di separazione del museo Trucco alla biblioteca, perché il museo necessita di suoi spazi, di una sua dignità completa, e una biblioteca che sia interamente fruibile dei cittadini. È un parco che tutti gli albissolesi auspicano in aggiunta a quelli esistenti. Pertanto, in questi 15, quasi 20 anni, come spesso emerge, è evidente che ciò che è stato possibile portare avanti, rigenerare, riqualificare è stato fatto. Durante le campagne elettorali diventa un mantra la necessità di realizzare progetti da candidare a fonti di finanziamento. Io credo che la nostra amministrazione sia una buona pratica, un buon esempio. Abbiamo pubblicato sull'Albissola Informa, che è in distribuzione, il numero di le cifre che abbiamo portato a casa nell'ultimo anno: 3.770.000 euro di fondi arrivati da PNRR, Fondo Strategico Regionale e altri bandi ministeriali al quale la nostra amministrazione ha partecipato. Se non è questo mettere in cantiere i progetti per il futuro e concretizzarli, diteci voi quali.
Ci sono repliche? Prego, consigliere.
Allora, intanto mi sembra, perché chiaramente ho seguito l'intervento della consigliera Cello e l'intervento dell'assessore Ottonello e anche dell'assessore Brizzo, non mi sembra che ci siano state in questo momento risposte, e quindi mi permetto di nuovo di formulare la domanda al discorso dell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'ascensore, perché io mi ricordo nella scorsa consigliatura, eravamo forse alla metà della scorsa consigliatura, di aver presentato un'interrogazione sul discorso dell'abbattimento delle barriere architettoniche negli uffici comunali e mi era stato risposto dal sindaco, quindi da questa amministrazione, che entro la fine di quella consigliatura, che è finita l'anno scorso, nel 2024, sarebbe stato portato a compimento l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché si aspettava questo, si aspettava quello. Quindi ad oggi non c'è ancora. E il discorso che ha detto l'assessore Brizzo, che ha spiegato appunto ieri sera, che tra l'altro io ieri sera purtroppo non ero presente perché non stavo bene, mi è stato riferito dai colleghi, la dottoressa Chiarlone, che appunto, se non c'è ancora l'ufficialità del finanziamento, bisogna spostare. Ho capito, però il comune, se avesse dei soldi, certe cose potrebbe farle. Non dimentichiamoci che comunque sì, c'è stato appunto in questi anni il discorso dei fondi PNRR. Ci sono stati dei bandi a cui il Comune ha avuto accesso e che fortunatamente è riuscito a portare in campo, perché altrimenti chiaramente non viene più detto, ma logicamente era una situazione che fino a un anno fa era ancora presente, si è usciti appunto un anno fa da un piano di riequilibrio un pochino lacrime e sangue, che deriva da evidentemente da qualche errore dal nostro punto di vista fatto dalle amministrazioni precedenti, ma sempre riferibili a questa amministrazione che ne è la continuazione, e che hanno portato a svendere San Pietro, perché San Pietro è stato svenduto, e nessuno lo deve dimenticare, perché noi non lo dimentichiamo, e i beni che vengono venduti o svenduti, meglio, chiaramente sono soldi di tutti, a 2.860.000, quando avrebbe potuto essere incassato sicuramente di più, ma chiaramente certi bandi erano andati deserti anche precedentemente, quando c'era l'amministrazione del compianto sindaco Orsi, quando è stato venduto, o dal nostro punto di vista svenduto, si è ottenuto questa cifra che è servita per ripianare una determinata situazione in cui qualcuno ha portato questa situazione, sicuramente non amministrazioni precedenti, perché bene o male, appunto, come avete giustamente detto, perché questa è la realtà, questa amministrazione, che è la continuazione delle due amministrazioni del sindaco Orsi, governa il Bissola Superiore da 16 anni e mezzo e arriverà chiaramente a 20 anni. E quindi logicamente voi rivendicate dei meriti che sono dovuti, cioè il discorso del centro storico di Albisola Superiore, che chiaramente erano decenni che avrebbe dovuto essere ristrutturato e finalmente verrà fatto, o anche altro, deriva dal fatto che in parte sono arrivati i fondi PNRR, che se non ci fossero stati non si sarebbe potuto fare niente, non si sarebbe potuto fare niente. Quindi chiaramente anche questi 80% di quello che noi abbiamo promesso in campagna elettorale si è realizzato, eccetera, anche quelle sono comunque dovute a determinati fatti, a parte che stimare quello che è la percentuale comunque non è mai così facile. E poi appunto volevo dire il discorso è stato citato il discorso della biblioteca, cioè che quando arriverà questa ditta, questa società romana che ha presentato il progetto per Gavari e che comporterà appunto un mega supermercato, un mega Conad, ci sarà, l'amministrazione non può fare altro che chiedere qualcosa. Beh, bene che abbia chiesto una biblioteca, ma una biblioteca di 200 metri quadri? Cioè come quella di Albisola Marina, con il doppio degli abitanti, bene o male, Albisola Marina ha 5.000 abitanti circa, noi ne abbiamo quasi 10.000. uno potrebbe dire, vabbè, sempre meglio di niente, sempre meglio sicuramente che la condivisione della biblioteca nell'ambito di un museo che fa delle iniziative e che sarebbero sicuramente migliori se non ci fosse la biblioteca, perché gli spazi espositivi sarebbero naturalmente ben più fruibili. Però comunque appunto non mi sembra che siano tutte queste vittorie dal nostro punto di vista. Naturalmente ci sono punti di vista diversi, l'amministrazione ha delle sue poi priorità, perché sono state citate più volte il fatto di fare una determinata, di destinare soldi a una determinata progetto piuttosto che ad un altro. Però ricordiamoci che per ora anche, cioè, lo spostamento avviene anche per il fatto che se non arrivano finanziamenti, e noi da cittadini ci auguriamo sicuramente che arrivino finanziamenti, non ci si può per il momento permettere di spendere nulla perché non abbiamo nulla. Grazie.
Bene, chiudo la discussione con un'ultima replica, ma per fare un po' di chiarezza, perché probabilmente è vero che le storie poi si partono da lontano, e probabilmente lei, anche se lo conosce, dà delle indicazioni un po' diverse dalla storia, ma le do due spunti di riflessione. Il piano di riequilibrio che mi sono assunto la responsabilità di portare al piano di riequilibrio è venuto fuori anche da, lei dice, situazioni che le amministrazioni precedenti del compianto, amico Franco Orsi, secondo voi sono state la causa di questa situazione. La causa risale a, le cito due, tre condizioni che hanno portato ad avere difficoltà. Se si ricorda, il comune di Albissola Superiore è stato, come si può dire, imputato a pagare 900.000 euro del fallimento della piscina di Luceto, patti territoriali che risalgono a molto tempo prima. Ha pagato quasi 600.000 euro di un esproprio di Ferrovie dello Stato mai concretizzato dal 1978, che tutte le amministrazioni che si sono susseguite non hanno mai avuto il coraggio di estinguere quel debito. C'è stata una causa che fortunatamente abbiamo vinto e avevamo paura che se fossimo stati condannati a pagare 6 milioni di euro per un progetto fallimentare presentato ai tempi su Gavari, quindi fortunatamente siamo riusciti oggi, non per bravura, ma per bravura probabilmente degli avvocati che sono riusciti a chiudere la sentenza che gravava sul comune di Albissola. Quindi sono tutte situazioni dove ci eravamo trovato, abbiamo estinto tutti i mutui, oggi il comune di Albissola non paga più un mutuo, e le amministrazioni molto precedenti, quello che oggi ha fatto il sindaco di Albissola, la sua amministrazione, non diamo medaglia al sindaco esclusivamente, ma che ha fatto l'amministrazione è che con l'avanzo di amministrazione si è pagato delle bitumature. Ai tempi, ritornando indietro nei tempi, le amministrazioni si facevano dei mutui che gravavano sui cittadini per pagare, perché non avevano lungimiranza di andare a intercettare risorse, ma si facevano dei mutui che pagavano gli albissolesi per fare le bitumature. Quindi non cambiamo sempre le carte in tavola per far vedere che siamo dei coglioni, che abbiamo ridotto il comune con le pezze com'era. Siamo quell'amministrazione che, nonostante le difficoltà, è riuscita a intercettare risorse, come ha detto prima il vice sindaco Tonello, importanti. Fortuna, speranza, sapete che è una parola che me la trascino avanti da tempo, perché io ho speranza che quando ci sono delle idee che queste si concretizzano. Quindi il fatto che se Albissola la confrontiamo con Celle, sarei capace anch'io a fare il sindaco di Celle, perché ho delle vetustà su una collina che si affaccia sul mare. Se do apertura a qualsiasi imprenditore, domani realizzo tutto quello che... Albisola purtroppo ha una piana, ha una collina, ha una piana dove fortunatamente ai tempi, perché dobbiamo ricordarci la storia di Albisola quando c'erano tutte le fabbriche che funzionavano, Gavari, Fac, Grandis, Sacher, Cooperativa Stovigliai, che hanno chiuso i battenti e hanno portato a una riduzione, ahimè, oggi di depopolamento del territorio. E queste vetustà e queste fabbriche che sono in mano a soggetti privati, high-tech, start-up, non c'è stato nessuno che sia venuto a dire ma lì vorrei aprire questo. Le sedi ce l'hanno. Se poi ci sono dei soggetti privati che non vengono agevolati perché c'è una norma di PUC che dice cosa si può fare in determinate aree e cosa non si può fare. Come dicevo ieri sera, lei non c'era consigliera, ma c'erano i suoi colleghi ad ascoltare, oggi cosa si può determinare determinate situazioni? E quindi, visto che non abbiamo la peculiarità di Celle con quelle vetustà dove, come le dicevo, l'approccio sul mare oggi si paga 30.000 euro a metro quadro, Albisola ha una piana contornata di tutte fabbriche, ahimè, chiuse ormai quasi da 30 anni, le più vecchie, quelle più recenti, da meno di 30 anni. Quindi dobbiamo pensare di cercare di portare a casa con quello che si può una biblioteca, vero, una biblioteca grande come il Muda, ma una biblioteca che andrà a liberare quello spazio che abbiamo, un museo che oggi fa parte della rete museale della provincia di Savona e quindi un museo che ritornerà ad avere la sua identità e solo esclusiva, senza avere commistione con la biblioteca, e quindi quello ce lo portiamo. Portiamo a casa un parco verde, portiamo a casa della viabilità alternativa. La storia sempre, mi spiace che vi sostituite al consigliere Corona, che è il suo punto di battaglia del fatto della svendita di San Pietro, c'è una perizia che dice qual era il valore di vendita su quello. Poi, come ha citato lei, consigliera, è vero, il bando si è messo più volte, ma se nessuno partecipa, quindi poi è arrivato chi ha partecipato, ha salvato il comune probabilmente. E poi le rispondo su un'altra cosa. Le ricordo, se lei non si ricorda, che il comune partecipò a un finanziamento con un bando per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione nel comune. E fummo anche, tra virgolette, finanziati erroneamente, dove abbiamo dovuto restituire i soldi, perché c'erano tre formule di finanziamento, la colonna A, la colonna B e la colonna C. Noi eravamo in colonna C e fummo finanziati come fossimo in colonna A. Nel momento in cui ce ne siamo accorti noi, quindi si figuri, il Ministero non si è accorto, ci ha finanziato una cosa con una lettera sbagliata. Questi soldi li abbiamo dovuti restituire, quindi non è che non c'è la volontà di realizzare e abbattere, si figuri, ormai veramente sono 16 anni che faccio quelle scale lì giorno e notte quasi a volte, e quindi si figuri che io sono fortunatamente oggi uno che riesce a fare ancora le scale, si figuri se non avrei il piacere di portare l'abbattimento delle barriere architettoniche, che è norma di legge, sulla costruzione di un nuovo comune, perché se lei costruisce un nuovo comune non può essere costruito su. Ma siccome noi abbiamo un comune che è ante anni 70, quindi con dei vincoli particolari che siamo ancora oggi a combattere con la sovrintendenza per poter fare un risparmio energetico e mettere delle finestre in PVC o in alluminio, ma no, la sovrintendenza ce le impone con finestre di 2,50 m di altezza, di rifarle in legno con dei costi esagerati, e quindi tenuta. E con nessuna tenuta, ma con risparmio energetico, perché lavoriamo al risparmio energetico, ma allo stesso tempo c'è un altro ente che ci dice che il risparmio energetico però non può avvenire perché c'è una manutenzione di un vincolo, che cui rispetto, perché se i vincoli sono stati messi sono quelli che salvaguardano qualcosa. Quindi non mistifichiamo sempre la realtà. E lei, siccome è a conoscenza di questo, non lo registri tutte le volte, perché poi mi fa ripetere le stesse cose e tutte le volte le rimane registrato che è il contrario di quello che lei dice, perché comunque questa amministrazione piaccia, può piacere, non può piacere, fino adesso è piaciuta ai cittadini albissolesi, perché cosa ha fatto? Non ha mai raccontato balle. E queste Non perché voi raccontiate balle, non vorrei che fosse frainteso, e lo dico a microfono aperto, ma non abbiamo mai raccontato balle e oggi siamo ancora qua a governare, perché siamo sempre stati onesti intellettualmente nel dire le cose come stanno e fare il passo lungo come si fa, come la gamba, come si suol dire. Quindi smettiamola ogni volta di dire sempre le stesse cose. Se siete contrari perché all'interno di un DUP ci sono cose che secondo voi potevano essere migliorabili, tutto è migliorabile, ma oggi portiamo dei risultati numericamente concreti, è un DUP che parla chiaro, quindi di lì non si esce. Questo è quello che il comune oggi può fare. Se fossi Varazze, che ha un'entrata economica dal porto e sino a ieri aveva un'entrata economica dalla discarica, farei il paperone anch'io. Purtroppo io sono sindaco di Albissola Superiore e faccio il tifo che tutto quello che avviene possa portare uno sviluppo e una crescita territoriale, ma per quello che il territorio di Albissola può ricevere. Poi vorrei anch'io una cittadina come finale, con tanti alberghi o come Alassio. Noi siamo ad Albissola, è inutile, lo dissi già al consigliere Bacino tanto tempo fa, è inutile che facciamo delle similitudini con delle situazioni diverse dalla nostra. Noi abitiamo ad Albissola, dobbiamo risolvere i problemi di Albissola con gli strumenti che abbiamo. Se poi arriva il soggetto privato e ad Albissola probabilmente è un territorio che la gente fa la spesa volentieri, io di lì devo soltanto correggere nel farglielo fare come la norma dice, né un centimetro più né un centimetro meno, contrattare quali sono le cose che mi posso portare a casa e lì finisce la storia. Possiamo, se no, io, e sono contento di abitare ad Albissola, nonostante le sue problematiche, però anche delle peculiarità, se no mi trasferirei a Varazze. È un consiglio che posso dare a tutti quelli che vedono sempre l'erba del vicino più verde rispetto a quella che hanno.
Mi scusi Sindaco, una replica veramente breve.
Ma no, ma si figura.
No, su quello che ha detto, perché onestamente non accetto il fatto che mistifichiamo. Noi non mistifichiamo, abbiamo evidentemente un diverso punto di vista, evidentemente leggeremo i dati in modo sbagliato, cosa le devo dire, dal suo punto di vista. Quindi questo onestamente che facciamo come nella consigliatura precedente, teatrino, e che mistifichiamo, mi dispiace, ma non lo accetto, né io e né il mio gruppo. Grazie.
I numeri dicono diversi, però lei non lo accetta. Bene, pongo in votazione la delibera numero 10, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
È il 9, siamo al 9, non al 10.
No, approvazione nota aggiornamento al DUP.
Al DUP, sì.
La numero 9, no? Tu hai letto il bilancio sotto.
Allora, scusate, grazie consigliere Proto. Nonostante gli occhiali riesco anche a non essere in bolla. Quindi rettifico e pongo in votazione la delibera numero 9, approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione periodo 2026-2028. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Maggioranza. Sì. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? 3 contrari. Diamo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Unanime. Grazie. Passiamo al numero...
mi posso assentare un secondo per andare un attimo ai servizi? È possibile?
Prego, prego. Grazie. Spendiamo un secondo, prego. Liberiamo la consigliera Scarponi che ha un impegno lavorativo e quindi prego, buonasera consigliera.
Allora, diamo...
Sì, di atto a verbale segretario.
Alle 20:10, ok. Sì.
Diamo atto che riprendiamo. Prego, prego, buonasera. Quindi riprendiamo il consiglio comunale.
Ok.
Quindi siamo al punto numero
10. Bilancio.
Bene. Passiamo alla delibera numero 10, approvazione del bilancio di previsione finanziario 26-28. Prego, Assessore Brizzo.
Allora sì, sarò molto breve, è un atto di gestione previsionale. Abbiamo un quadro di generale con un'entrata prevista per il 2026 per 17.281.485 e successive annualità nel 27 per 17.381 e per il 18 e per il 2028 22.525, ovviamente a pareggio sulle spese. Rilevo che abbiamo a inizio 2026 un fondo di cassa presunto di 4.674, quindi un buon risultato sulle casse del comune. Basta, se ci sono domande.
Bene, ci sono interventi.
Faccio un piccolo intervento.
Prego, consigliere.
Innanzitutto, buonasera a tutti. Ringraziamo gli uffici perché comunque il lavoro, se siamo qua, è grazie soprattutto agli uffici che ogni giorno lavorano per noi. Poi, la seconda considerazione è che ci congratuliamo col sindaco perché ho saputo che è andato in pensione e quindi...
Ah sì?
Mettiamo a bilancio. E poi per quanto riguarda invece il discorso prettamente del bilancio preventivo, ripeto praticamente le cose che ho detto ieri sera in sede di commissione comunale, vale a dire il discorso del fondo contenzioso, del fondo rischi legali e del fondo passività potenziale. Abbiamo visto dall'analisi del bilancio preventivo che c'è stato un accantonamento pari a 60.000 euro in aggiunta al fondo al 31/12/2024, quindi porterete il fondo totale a circa 1,5 milioni sulla base delle cause che il comune ha principalmente col discorso dell'AFA Costruzioni. Speriamo e ci auguriamo tutti, soprattutto noi come minoranza, che comunque la causa non, in appello non venga persa, perché sono 3,5 milioni che vanno a finire nelle spalle dei cittadini, e di conseguenza speriamo bene che non succeda nulla. Poi abbiamo visto che il discorso delle spese, delle entrate in conto capitali, entrate in conto capitali, speriamo anche quelle, che nel prossimo futuro entrano dei soldi per gli investimenti della nei confronti della cittadinanza, soprattutto perché il PNRR è finito, ci sono nuove normative nella legge del bilancio 2026 che vanno a restringere soprattutto il discorso dell'esigibilità e dei futuri investimenti che i piccoli comuni possono fare nei confronti dei cittadini, ma anche soprattutto dei tagli, dei continui tagli che ci sono in ambito sanitario, in ambito sociale. Di conseguenza ci preoccupiamo, perché comunque piccoli comuni come il nostro, che hanno esigenze importanti in quanto la povertà relativa, la povertà assoluta aumenta vertiginosamente giorno dopo giorno, sono temi da affrontare quotidianamente. Secondo noi sono temi importanti da dedicarci, a dedicarsi sia come maggioranza sia come opposizione, perché comunque ci sono cittadini di cui che hanno bisogno più di noi. Poi ribadisco il concetto che ieri sera ha detto la consigliera Cello relativo all'esigenza della scuola pubblica, vale a dire, se vi siete informati in merito a quel progetto di cui ve ne ha parlato, e chiediamo che oltre alla scuola privata e i fondi che ci sono stati verso l'asilo del centro, venga fatto anche qualcosa per la scuola pubblica, perché comunque è essenziale che esista, che ci sia una scuola pubblica efficiente ed efficace, come c'è dal Bissola Superiore, che ormai da 40 anni è un fiore all'occhiello.
Grazie consigliere, do due brevi risposte che mi unisco ai ringraziamenti degli uffici, che effettivamente tutto questo lavoro che è stato prodotto, oggi noi ci troviamo a rettificare, però loro hanno lavorato duramente per raggiungere l'obiettivo. Secondo, riguardo alla mia pensione, sì, è vero, ho presentato domanda, non mi è stata ancora accettata, ma nel momento in cui mi verrà accettata sarete tutti i miei ospiti per un brindisi, perché è un traguardo importante, anche se ai tempi il pensare di andare in pensione ti faceva traguardare degli obiettivi, diciamo, vado in pensione, sono anziano, però devo dire che con grande soddisfazione, avendo lavorato per più di 40 anni, quindi direi che è una grande soddisfazione, quindi rinnovo l'invito che appena l'INPS mi riconoscerà la pensione, no, tolgo i dubbi alle due consigliere, ho 44 anni di lavoro, 43 di lavoro e 44 perché sono arrivato con un anno di militare, ma perché? Perché io ho cominciato a lavorare, sono un lavoratore precoce, ho cominciato a lavorare da giovane, poi sono andato a scuola dopo, per quello che nonostante la mia età sono riuscito a raggiungere, per quello che ho visto che c'era quella, come fa, come non fa.
Ho ascoltato oggi un podcast su Wilson, fatto molto bene dal Post, dai giornalisti del Post, che parlavano del problema pensionistico per le generazioni millennials, 30 anni, e per la generazione Z, e quello che ho ascoltato è stato deprimente, quindi mi congratulo con voi che riuscirete ad andare in pensione, perché se non c'è una vera riforma delle pensioni, che credo che nessun governo metterà veramente mano sulla questione di aumentare l'età pensionabile, la nostra generazione, ma soprattutto la generazione dei ventenni di oggi, le pensioni saranno il 50-60% dell'ultimo stipendio di quando andranno in pensione, con un'età pensionabile che sarà ulteriore over ai 70 anni. Quindi dicevo, bene per voi e male per chi verrà, ecco, purtroppo.
Vabbè, speriamo.
C'è qualcuno a questo tavolo che forse. No, io parlavo di me stesso.
No, vabbè, comunque è un tema delicato, che comunque poi si arriverà a definire, quindi rinnovando nuovamente l'invito, ma aspettiamo che questo avvenga.
Io scherzando dico sempre che andrò in pensione a 90 anni con 70 di contributi, forse. Non dico la battuta ulteriore perché è un pochino pesante.
Bene, e niente. Il progetto. Ah sì, scusate perché mi ero fumato perché mi sta suonando il cellulare che non ho spento, chiedo scusa che lo spengo. E allora, ho fatto fare una ricerca agli uffici su quello che era stato detto ieri sera per la questione della Malagamba che avrebbe scritto al comune. Allora, non c'è nessuna richiesta legata all'asilo diciamo comunale, se non richieste proprio legate a non interventi strutturali o comunque riorganizzativi. C'erano messe rete nella recinzione, ma cose minime. C'erano degli interventi, quindi colgo l'occasione per dire che se nel momento in cui, come detto ieri sera, il Comune che ha fatto la scelta dell'ampliamento dell'asilo del centro perché doveva dare una casa all'asilo che poi si parlava prima dell'asilo di San Nicolò che poi ha avuto tutte le sue vicissitudini e ha oggi una vetustà e ricordo che nel 2014 l'asilo del centro commissionò a un architetto la ristrutturazione di quell'asilo lì, già a quei tempi computava oltre 500.000 euro. E quindi dopo la vendita di San Pietro, dove l'asilo del centro era alloggiato, il comune ha dovuto trovare una soluzione. La soluzione è stata quella di dare all'asilo del centro la vecchia biblioteca, la vecchia sala polivalente che era quella in via De Regge, ma con una difficoltà che era quella di essere piccolo. Quindi candidammo un progetto con i fondi del PNRR che poi vennero commutati in fondi, vabbè, comunque finanziamento ministeriale, e da lì siamo ormai in conclusione dei lavori e quindi dovremo fare il collaudo della fine dell'opera. Rimaneva l'inutilizzo della struttura, anche se collaudata, perché non c'era la sistemazione dell'area esterna. Allora l'amministrazione ha dedicato delle somme dal fondo dell'avanzo di amministrazione e così potrà dare vita all'utilizzo dell'ampliamento. Quindi quello era un atto dovuto, non è che abbiamo fatto differenze sul fatto che non abbiamo voluto dare finanziamenti alla scuola pubblica rispetto a quella che mezza privata e mezza comunque ci porta un servizio pubblico, ci porta al nido, quindi un servizio pubblico. Però ritengo e ribadisco che se nel momento in cui la scuola tutte le volte che ha portato dei progetti, perché diciamo l'ultimo progetto che aveva portato era quello dell'elettrificazione del cancello, quindi tutte quelle che sono state gli investimenti strutturali, il comune nell'arco degli anni, come diceva il consigliere Proto, la scuola di Albisola è un'eccellenza, ma non perché è Albisola, è perché proprio ha una capacità che ha sempre dato una lettura di eccellenza sul territorio. Noi abbiamo fatto, ricordo a tutti, le scale antincendio, abbiamo fatto il tetto, abbiamo rifatto l'impianto elettrico, abbiamo rifatto le palestre, che sempre con finanziamenti, e quindi adesso, su suggerimento dell'assessore, adesso stiamo rifacendo tutta la parte per il centralino, quindi tutta una serie di innovazioni, ma quello che sono progetti necessari all'attività scolastica che eventualmente nel momento in cui si riceve una proposta di cofinanziamento il comune, figuriamoci se non accetta, però ad oggi non c'è stato un progetto diciamo protocollato in quel senso lì. Io ho fatto tornare indietro sino al 2022, quindi direi che se c'era si doveva avere. Quindi il consiglio che poi magari nel dialogare con il dirigente scolastico, che oggi è pro tempore, magari lo inviterò a vedere quali sono le necessità a cui poter far fronte, ma ci deve essere una progettazione. La progettazione non la può fare il comune perché è una parte a cui non compete. Questo è un po' il risultato della ricerca. Direi di non essermi dimenticato nulla, quindi se non ci sono interventi pongo in votazione.
No, dicevo che sono soddisfatta, ecco, di questa risposta che mi ha dato e che mi, insomma, rincuora un po' tutti quanti, che qualora ci sia una domanda protocollata da parte dell'istituzione scolastica a capo del suo dirigente, sia esso questo pro tempore ossia quello che verrà se non fosse riconfermato con l'anno nuovo, siamo contenti che con un cofinanziamento, qualora si ravvisi la necessità di ampliamento, di miglioria, diciamo, di una parte esterna della scuola dell'infanzia, 3-6 anni, il Comune sia ben disposto a copartecipare. Solo per precisazione volevo chiedere all'assessore Brizzo competente, visto che ne abbiamo parlato ieri, invece sull'asilo del centro, volevo sapere, quindi a chiusura dei lavori, quindi credo che ormai parliamo dell'anno scolastico 26-27, quanti posti si prevedono di ampliamento del nido e quanti comunali?
Allora,
ad oggi, se non erro, sono 10 i comunali.
Sono 10 e 3 o 4 privati al comunale. L'ampliamento sarà sicuramente di 10 bambini, perché quello era stato quantificato sulla metratura e sarà riproporzionato come attualmente. Quindi sui 10 nuovi ce ne sarà 2 privati e 8 comunali, immagino. È un piano di gestione che poi condividiamo con chi gestisce attualmente, però tendenzialmente, anche perché teniamo presente che non abbiamo così tante richieste in lista d'attesa di residenti al nido oggi, quindi se arrivano, ne arrivano tanti dai comuni limitrofi, non di residenti, non abbiamo una lista d'attesa, quindi...
Quindi i posti saranno sul nido, non l'ampliamento dei posti sarà, diciamo, sul nido?
No, sul nido e anche una parte sulla sezione primavera, però non so dirvi quanti, perché stanno condividendo il progetto e l'ampliamento con l'ASL in prima battuta e per poi andare a presentare, anzi qualche documentazione è già stata anticipata a Liguria Salute perché poi venga a effettuare l'autorizzazione, e credo che nel periodo, perché Liguria Salute ex Alisa sono indietro con tutta una serie di adempimenti e di autorizzazioni, credo che riusciamo a effettuare l'ampliamento prima della loro visita per l'autorizzazione, quindi che il Comune possa autorizzare in via preventiva in attesa dell'autorizzazione ufficiale. Questo è da verificare, ma il dirigente di Liguria Salute mi ha preannunciato questa possibilità, quindi probabilmente non dobbiamo aspettare 6 mesi, oggi quasi un anno di attesa per la relativa autorizzazione.
Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la delibera numero 10, approvazione del bilancio di previsione finanziario 26-28. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Maggioranza.
La delibera scocciai tu? No.
Cosa?
Scusate.
No, io
ne ho delibera. No, scoccio io.
Prego.
Non è eseguibile, sì.
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 Chi si astiene? Chi è contrario? 3 contrari. Chiediamo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole pregato di alzare la mano. Grazie. Unanime. Passiamo alla delibera numero 11 all'ordine del giorno. Affidamento in house providing a favore della società Albisola Servizi per la durata di 5 anni del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. Approvazione capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale. Relazione ex articolo 14 del decreto legislativo numero 201/2022. Assessore Brizzo, prego.
Sì, come discusso in commissione, un affidamento di 5 anni alla società Albisola Servizi per un canone complessivo di 741.894 per la durata dei 5 anni IVA esclusa, e è un affidamento di gestione dei parcheggi nonché del ripristino, sempre dell'area parcheggi, della segnalettica e dell'effettuazione della gestione dei bollini relativamente ai parcheggi. Quindi è stata fatta una relazione che va inviata all'ANAC. L'ANAC si occupa di pubblicarla sul sito, quindi non è autorizzativa, ma è semplicemente un atto di pubblicità e trasparenza. Quindi decorsi 60 giorni, e mi collego anche, che poi voteremo separatamente, ma mi collego alla delibera successiva, dobbiamo attendere 60 giorni d'obbligo per poter stipulare poi il contratto di affidamento in house della gestione parcheggi. Quindi nell'attesa di questi 60 giorni abbiamo fatto un affidamento alla società di un trimestre, dal 1 gennaio al 31 marzo, appunto per traghettare di fatto questo periodo di pubblicazione all'ANAC. L'importo è stato definito sulla base della storicità e comunque anche sugli affidamenti effettuati da comuni limitrofi e simili, dove è venuta comunque evidenziata un'economicità e un'efficienza rispetto a questa gestione. Quindi la società sarà l'agente contabile, si occuperà di introitare tutte le somme relative ai parcheggi per poi girare integralmente l'importo al comune. E il comune verserà appunto alla società annualmente un canone di 148.000 euro circa, al netto dell'IVA del 22%, per la gestione di tale servizio, comprensivo appunto, oltre di questo, del ripristino della segnaletica e della emissione dei bollini.
Grazie assessore. Interventi? Prego consigliere.
Allora, abbiamo già parlato appunto il mese scorso e mancava il discorso del regolamento, della relazione, volevo dire, illustrativa. Allora, volevo dire che cioè, dal nostro punto di vista, chiaramente questa decisione di affidare invece che in concessione, in appalto, alla società in house Albisola Servizi, che gestisce già formalmente dal 2022 il sistema parcheggi, è stato diciamo spiegato nella relazione illustrativa quali possano essere quelli che sono gli aspetti, diciamo, i punti di forza e i punti di debolezza. Quindi gli aspetti positivi, si punta soprattutto sul discorso, come ha detto adesso l'assessore Brizzo, dell'economicità. Era stato detto già un mese fa il discorso fiscale, e sul discorso dell'IVA, anche se nella relazione questo è specificato in modo generico, discorso fiscale. E però noi troviamo anche che ci siano dei punti di debolezza, e che sono effettivamente anche evidenziati nella relazione e messi a confronto con quella che poteva essere o avrebbe potuto essere la scelta di un soggetto esterno di affidamento in appalto e non della società in house. Da questo punto di vista, quello che dal nostro punto di vista manca è il discorso che comunque nella relazione, al di là del fatto che vengano sottolineati i punti di forza e di debolezza di una soluzione alternativa rispetto all'affidamento alla società in house, non viene suffragato questo aspetto da dei numeri. Cioè, noi vediamo quelle che sono le entrate di Albisola Servizi per quanto riguarda i parcheggi in questo momento. Per cui preannuncio da questo punto di vista che il nostro voto contrario per queste notevoli perplessità, e dal nostro punto di vista questa decisione, che è una decisione che l'amministrazione chiaramente può prendere in quelle che sono le sue competenze, ci mancherebbe, però la riteniamo una decisione dal punto di vista politico e non suffragata al 100% da quelli che possono essere dei dati di congruità economica. Volevo chiedere solo una cosa, scusate, il discorso dei bollini, lì lo chiedo all'assessore, la gestione dei bollini diventerà online, da quello che c'è scritto nel DUP, una gestione più snella?
Sì,
grazie.
Sì.
Ok, grazie.
Grazie, ci sono altri interventi? Nessun intervento, quindi pongo in votazione la delibera numero 11, affidamento in house providing a favore della società Albisola Servizi per la durata di 5 anni del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, approvazione capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi si astiene, chi è contrario, già dichiarazione di voto, 3 contrari. Diamo l'immediata esecutività della delibera. Favorevoli, unanime. E mi faceva notare l'assessore Brizzo che abbiamo trattato i due punti, anche quello successivo, all'interno della stessa delibera, se no la votiamo e quindi... Allora, chiudiamo la votazione della delibera numero 11. Ok, perfetto. Allora, portiamo la delibera numero 12, affidamento in house providing a favore della società Albisola Servizi SRL per la durata di mesi 3 a partire dal giorno 1/1/2026 del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, approvazione capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale per 3 mesi. Quindi presumo che la dichiarazione di voto fosse cumulativa. Comunque, chi è favorevole pregato di alzare la mano. Maggioranza?
No.
No. Va bene, lo riteniamo un saluto. Saluto.
Astenuti, contrari.
Chi è astenuto? Chi è contrario? 3 contrari. Diamo immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano.
Tutti favorevoli.
Tutti favorevoli. Bene, siamo arrivati alla chiusura del Consiglio Comunale. Rinnovo a tutti noi gli auguri per un sereno fine anno e, come si suol dire, sperando di replicare positivamente, al netto di qualche cosa da dimenticare, il 2025 e il 2026, che ci porti veramente soddisfazioni e un po' di serenità, che è quella che poi fa piacere a tutti, avere un po' di serenità in questo mondo che, soprattutto sui confini, va molto a rovescio rispetto a quello che sono le. Ci auspichiamo che questi conflitti, soprattutto dove portano morte e distruzione, portano uno stato d'animo particolare a tutti noi, che riescono a concretizzarsi e a finire velocemente. Comunque, per il Consiglio Comunale auguro che il 2026 porti soddisfazioni, al netto delle qualche divergenza che troviamo nel ruolo di ognuno di noi, ma che non ci trasciniamo nella vita quotidiana. Auguri, buon fine d'anno anche al pubblico.